Buonasera a tutti, un saluto a tutti i colleghi presenti e un saluto al pubblico. Informo che a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Prego, dottor Crescentini.
Bossi Sergio. Presente. Cerutti Massimo. Presente. Zanetta Massimo. Presente. Pagani Michele. Presente. Pastore Maria Piera. Presente. Moia Vittorino. Presente. Vicario Diego assente. Mora Andrea. Presente. Manca Mariano è assente. Nonnis Roberto.
Presente.
La terza Luigi. Presente. Zanetta Valentina. Cerutti Emanuele assente, Pastore Pierluigi, Fagiano Roberto Cataldo, Calderoni Simone assente e Fornaro Andrea è assente.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18 e 12 minuti dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Passiamo immediatamente al secondo punto dell'ordine del giorno, perché al primo punto il signor Sindaco non ha nulla da dichiarare. Riprendiamo con la proposta di delibera numero 2, ad oggetto documento unico di programmazione, DUP 2022-2024, approvazione. Passo la parola al vice sindaco, dottor Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente, signor Sindaco, i colleghi assessore, consiglieri, al pubblico presente che ci segue da casa, buonasera a tutti. Questa sera siamo a sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale l'approvazione del documento unico di programmazione, documento che è stato consegnato, approvato dalla Giunta nel mese di luglio e consegnato a tutti i consiglieri comunali.
Collega La Terza, la invito a mettere la mascherina insieme a tutti gli altri colleghi, grazie.
È stato consegnato a tutti i consiglieri comunali, così come previsto dal nostro regolamento. Il documento unico di programmazione è un documento che ormai abbiamo imparato a conoscere in questi 4 anni di amministrazione, è ancora la fase, non dico embrionale perché è già completo, ma questo documento verrà poi, come sempre, riaggiornato quando, speriamo anche quest'anno, con la fine di dicembre, saremo poi chiamati ad esaminare il bilancio di previsione 22-24, perché solo in quel contesto si avranno certezze di quelle che riguardano le effettive risorse economiche che sono collegate ai vari capitoli poi di spesa, ai vari programmi e alle varie missioni che sono contenute all'interno del documento unico di programmazione. Quindi, una volta approvato, ecco, nei prossimi mesi si lavorerà sia per il suo aggiornamento e soprattutto per fare in modo che si possa collegare con le voci di entrata e di spesa, soprattutto di spesa, che saranno contenute nel previsionale. Vi ricordo che è un documento complesso, ma che va a fotografare nelle due sezioni, quella strategica e quella operativa. Da una parte l'analisi del contesto, che non è solo quello di Borgo Manero, perché così deve essere composto il documento, quindi il contesto esterno e il contesto interno della nostra città, e poi vengono riportati gli obiettivi strategici del mandato, che sono in linea con il mandato dell'amministrazione, così come approvato nelle prime sedute dell'insediamento di questa amministrazione, quindi è in linea all'interno del documento. Quindi poi nella parte descrittiva di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere e le varie iniziative che devono essere intraprese per ogni area strategica, quindi per ogni assessorato, per ogni settore, per ogni divisione del comune, sono poi contenute, no, sommariamente, quelle che sono tutte le attività che dovranno continuare nella maggior parte chiaramente dei casi, più quelle che sono anche l'elenco, non so, facciamo un esempio delle opere pubbliche, no, che abbiamo visto nella modifica del triennale dello scorso consiglio comunale, quelle che sono le opere pubbliche che partiranno nel 2022 2024, considerando che poi nel 2022 saranno molte le opere pubbliche che sono iniziate nel 2021 che continueranno e proseguiranno nell'esecuzione nel corso del prossimo anno. Io lascio quindi la parola ai consiglieri comunali che, avendo avuto modo di esaminare il documento quest'estate, possono fare degli interventi o fare delle precisazioni, richiedere delle precisazioni. Ringrazio come sempre la dottoressa Battaini che è qua al nostro fianco e la ringrazio anche lei e tutto il suo staff per essere riusciti anche questa volta non tanto a presentare in Consiglio Comunale questo documento, ma quello che poi andremo a vedere successivamente, che è il bilancio consolidato dell'ente, che ha come scadenza il 30 di settembre. Ci auguravamo un posticipo, però niente, alla fine siamo comunque arrivati a presentarlo, quindi grazie a lei e qua per eventuali questioni tecniche lascio la parola ai consiglieri comunali, grazie.
Grazie Vice Sindaco, come ha già appena annunciato il Vice Sindaco è qua presente con noi la dottoressa Anna Maria Battaini dell'area Finanze, che oramai è diventata parte integrante di questo Consiglio perché c'è quasi sempre, la ringraziamo di questo. Qualora fosse necessario, dottoressa Battaini, la invito a prendere la parola per essere di supporto al Vice Sindaco in alcune domande che possono fare i colleghi consiglieri presenti. A questo punto dichiaro aperta la discussione, prego. Colleghi consiglieri. Prego, consigliere Pierluigi Pastore.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, alla Giunta e ai colleghi consiglieri e al Sindaco. Sì, io devo dire che ho esaminato molto velocemente questo DUP e volevo avere alcuni chiarimenti non tanto dal punto di vista dei numeri, quindi esonero da questo punto di vista la dottoressa Battaini da andare a pescare i numeri. Volevo avere alcuni chiarimenti, così, dato che si parla di programmazione 2022-2024, ho una richiesta da fare all'assessore Beccaria. Quando si parla di commercio e reti distributive, perché ho in mente che l'anno scorso, più o meno di questi tempi, è stata fatta la presentazione di un'iniziativa che era mirata a, diciamo, individuare Borgomanero come fulcro di una certa attività economica, con iniziative così proposte ai commercianti, con dei poster, diciamo, che ho visto appiccicati sugli autobus, con delle promozioni, insomma, dei punti, cioè uno, insomma, adesso non entro nel dettaglio di questi punti che tu andavi nel negozio, poi avevi degli sconti, eccetera, eccetera. Non entriamo, ti regalavano delle carte da gioco, delle penne biro, eccetera, eccetera. Ecco, volevo capire, dopo un anno, qual è stato il risultato tangibile di questa situazione, perché è stata fatta, se non ricordo male, una deliberazione di incarico a un consulente esperto, no? Se non, che è stata fatta una presentazione al teatro, al cinema moderno, se non ricordo male, in cui è stata presentata questa figura di questo professionista incaricato di fare questo tipo di promozione e dopo un anno mi sembrava giusto avere un'idea di che cosa era successo nel mentre. Cioè, a me non interessa, come l'altra volta, sapere se è stato chiuso un negozio o se è stato aperto un altro negozio, no? Non interessa, ma dal punto di vista così dell'organizzazione, della politica di sviluppo economico, se questa iniziativa aveva avuto riscontro. Cioè, ci sarà un modus per misurare questa vicenda? Prima richiesta. Seconda richiesta, che inoltre al nuovo, al consigliere La Terza, come se non ricordo male, delegato allo sport, no? Cioè l'ultimo consiglio, se non ricordo male, c'era questa delega che il consigliere La Terza ha avuto sullo sport. E chiedo al consigliere La Terza, considerato che abbiamo avuto la possibilità e la soddisfazione che il collegio basket Borgomanero è stato promosso in serie C, no, B, in serie B. Quindi questa, diciamo, promozione...
Non Scusi, consigliere Pierluigi Pastore, sono in difficoltà perché stiamo parlando del DUP, programmazione 2022-2024. E lei mi sta chiedendo un qualcosa del lavoro che è stato fatto, ma non mi sembra che è inerente a questo oggetto.
Mi scusi. No,
perché sennò...
Ho capito dove vuole arrivare e rispondo io.
Quindi, la lascio terminare.
Per capire, qui parliamo di programmazione, ma c'è la
programmazione 2022-2024.
Sì, però la programmazione, secondo me, è un qualcosa che tiene conto anche di eventi che sono successi e che magari si possono modificare, no? Cioè, o è soltanto la visione futura? Ma la visione futura, secondo me, tiene conto anche della visione presente. Poi ognuno la interpreta come vuole.
No, non è che è interpretabile, è un documento unico di programmazione 2022-2024, questo non è interpretabile. Cioè, poi, non è che posso farci niente. Perché
vabbè,
se
quello che volevo chiedere era semplicemente se questa importante
finisca con questa domanda e poi
questa importante promozione, diciamo, ha inciso cosa ha inciso sulla vita cittadina, piuttosto che sugli orari delle palestre, piuttosto che non mi sembra proprio una cosa da niente il fatto che una squadra di basket di Borgomanero sia stata promossa in Serie B. E quindi magari questa cosa ha una certa influenza sul futuro, sulla previsione futura. Magari dico, questa cosa qua dice no, costruiamo un nuovo palazzetto dello sport, no? Cioè, non lo so,
La sua era una domanda precisa, l'avrei vista più, ma è lecita, ma non in questo contesto, ma nel rendiconto. Mi capisce quello che dico? Perché cerco sempre di essere giusto uguale con tutti i consiglieri, è questo che sto dicendo. Perché sennò non riesco, perché sennò e anche il consigliere Faggiano oppure i colleghi dall'altra parte, se no devo dare, non la vedo attinente, mi spiace, non è che non voglio, però sto parlando di programmazione 2022-2024, non c'entra. Poi se breve, guardi, le faccio finire e glielo concedo, nel senso che però non deve essere un fatto proprio straordinario, perché capisco che è per il fin di bene della nostra città che ci tiene particolarmente. Però cominciamo a vedere l'oggetto, stiamo dentro in quello che sono gli ordini del giorno, e ho capito, però questa era una domanda da porre nel rendiconto, non adesso nel documento unico di programmazione 2022-2024. Assessore Beccaria, se poi vuole rispondere... Ha finito con... Sì, perché era passato poi al secondo punto con Luigi La Terza. Sì, interrogando...
C'è ancora una cosa.
Ah, perfetto, cioè, prego.
Sempre l'assessore Beccaria, okay. Dato che questo penso che sia inerente, spero almeno.
No, perché prima quando stava finendo stava chiamando l'altro consigliere, cos'è che stava dicendo, perché me lo sono segnato. Stava dicendo, poi ha citato il collega Luigi La Terza. Adesso sta riprendendo, era per capire, me lo sto
segnando. No, chiedevo all'assessore Beccaria.
Ok, perfetto.
Una cosa, perché in commissione urbanistica è arrivato si sta discutendo del nuovo, diciamo, della variante del piano regolatore. E mi sembra, non so se sbaglio, però mi sembra che la variante del piano regolatore sia un qualche cosa che guarda il futuro della città, no? Cioè, o guarda il presente, non lo so, io penso che la variante piano regolatore o un nuovo piano regolatore o la variante generale sia qualcosa che ci fa proiettare la nostra città nel futuro. Io ho apprezzato alcuni interventi che sono stati messi nel ragionamento dei lavori pubblici, perché ci sono delle cose che sono oggettivamente necessarie per la nostra città. Ho apprezzato il ragionamento diciamo, della viabilità, perché è importante, però cercavo di capire se dall'assessore Beccaria, se in questo DUP dove si parla di urbanistica, perché c'è un capitolo dell'urbanistica, se ci voleva dare qualche indicazione su quello che era la sua strategia o il suo pensiero per quanto riguarda lo sviluppo urbanistico della città, quali sono le prospettive, anche per rendere edotti i cittadini di qual è il punto della situazione e quale che potrebbe essere il punto della, cioè quali che potrebbero essere gli sviluppi. Cioè, credo che, cioè, se non ne parliamo qua dentro o in consiglio comunale, cioè, vorrei capire dov'è che ne dobbiamo parlare. Cioè, dobbiamo parlarne sempre soltanto al bar, o qui possiamo anche sviluppare un ragionamento e una cosa. Poi ci sono altre cose, però ripeto al sindaco, alcuni interventi mi trovano d'accordo, cioè, per quanto riguarda i lavori pubblici. Queste cose erano cose che cercavo di capire all'interno del DUP. Poi, non lo so, magari sbaglio io a capire le cose. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere Roberto Faggiano.
Grazie Presidente Nonnis, un saluto ai membri della Giunta, ai colleghi consiglieri e a chi ci ascolta. Il DUP è sempre un bel momento di confronto, perché è il momento in cui la maggioranza ovviamente pone per scritto e presenta quelli che sono gli obiettivi strategici operativi del mandato e la minoranza ovviamente fa la sua parte. Capisco che qua probabilmente siamo a 3 consigli dalle elezioni e che perciò siamo già in un clima preelettorale, però Presidente, lei è sempre stato molto corretto, consenta anche qualche digressione ogni tanto, no? All'interno di un discorso. Questo per dire che a me, e il Vice Sindaco lo sa, piace sempre andare a leggere il DUP, piace andare a guardarmi anche la parte iniziale, dove purtroppo registro un ulteriore decremento della popolazione che ovviamente non è colpa dell'amministrazione, è colpa di quelli che sono i flussi della natalità. Avevamo fatto un regolamento anche per provare ad essere accattivanti nei confronti delle fasce di popolazione un po' più giovani, ho paura che non ci siamo riusciti, perché comunque quella fascia è quella che paga di più di tutte lo scotto. È un problema, sì, è un problema, e non lo so, forse anche tramite determinate politiche bisognerebbe provare a metterci mano, però capisco che è un qualcosa di più grande forse di quelle che possono essere le volontà di un'amministrazione comunale. Sempre per restare nella prima parte, nella parte generale, questo DUP, ovviamente che è figlio dei dati di luglio, prevede una crescita al 4,5 e perciò su quella crescita poi si fa anche ovviamente i calcoli. Ieri è stata rivista al 6%, per cui penso che ci sarà spazio per fare ancora di più, anche perché poi, come sempre, viene inserita la facoltà di accensione dei mutui, che poi non è stata portata a termine in questi ultimi anni, perché poi tutto è stato finanziato con l'avanzo. È chiaro che delle previsioni al rialzo possono anche in questo senso lasciarci più tranquilli. Arriviamo invece a quello che è un po' più specifico nel documento, e ci sono un paio di numeri su cui io voglio chiedere spiegazione. Sicuramente ci sarà la spiegazione, chiedo di darmela. E uno è relativamente al canone unico patrimoniale, che sappiamo tutti cos'è, cos'è andato a sostituire. E c'è un elemento che non capisco e chiedo che mi venga spiegato, perché comunque sia ciò che va a comporre il nuovo canone unico patrimoniale nel 2019 aveva un gettito di 303.000 euro, nel 2020 di 247.000 euro, per il 2021 c'è una previsione di 240.000 euro, negli anni a venire del DUP è stimato a 450.000 euro. Sicuramente ci sarà una spiegazione, chiedo qual è. Così come anche sul capitolo delle analisi delle risorse extratributarie, nel 2019 c'è un gettito di 301.000 euro, nel 2020 di 312.000 euro, nel 2021 di 251.000 euro. Qui è abbastanza semplice capire il perché c'è stato, può esserci stato tutto l'effetto Covid, poi a regime lo mandiamo a 364.000 euro. Perciò vuol dire 60.000 euro in più rispetto al 2019, che invece è un anno che non era toccato in minima parte dal Covid. Perciò 60.000 euro su 300.000 euro è uno scostamento importante. Siccome lì dentro ci sono anche le multe, non lo so, cioè non è che io sto chiedendo, nel senso, perché quello è il capitolo anche delle multe, però questi 60.000 euro in qualche modo devono venire fuori, perché se li segniamo poi devono venire fuori. E questi sono i due capitoli, diciamo così, relativi ai numeri. Dopodiché invece mi sono segnato 5 argomenti che voglio così sfumare più che trattare, perché se li dovessi trattare andiamo a casa a mezzanotte. Uno è quello legato all'obiettivo strategico del cimitero. Le aree cimiteriali, io so che l'assessore competente ha particolare attenzione rispetto al tema, e però devo dire che questo tema ne merita davvero tanta di attenzione. Ne merita davvero tanta, perché qualche problemino c'è. Ripeto, so che ci sta lavorando e questo è un motivo di merito, te lo riconosco Elisa, però obiettivamente è da risolvere. Ti ringrazio, perché poi chi ci ascolta non lo vede, però devo dire che tu sei sempre molto corretta, che quando ti vengono rilevate degli appunti, comunque sia, non ti nascondi e lo dici. Però so che tanto ci lavori, ma io lo devo dire, ci sono dei problemi. Poi, legato al commercio, io non farò la domanda che ha fatto il consigliere Pastore, che peraltro probabilmente il problema di quella domanda era l'individuazione temporale, perché lui ha detto un anno fa e è un po' meno Pierluigi, però comunque in buona sostanza il discorso è da qualche anno che stiamo parlando anche in questo Consiglio Comunale, anche sollecitato secondo me in alcuni momenti su degli aspetti che poi poco avevano a che fare con la responsabilità della Giunta e del Sindaco, no? Relativamente, ci ricordiamo tutti, la polemica relativa ai negozi sfitti e quant'altro. Però mi sembra che questo Consiglio si è sempre dato unanimemente l'obiettivo di provare a rilanciare il commercio, per cui sapere un attimino a che punto siamo con questo rilancio è interessante. Lo sottolineo sia per gli sforzi che chiediamo. Sono stati messi in campo? Sì, diteci quali sono. Mica sto dicendo che non sono stati messi in campo. Diteci quali sono. Ma anche perché, obiettivamente, questo Consiglio Comunale ha una fortuna che è quasi unica, nel senso che tra di noi c'è anche il presidente dell'ASCOM. Il consigliere Luigi La Terza è presidente dell'ASCOM. Per cui la maggioranza al suo interno ha una persona che può veramente collaborare. Ma questa è una fortuna incredibile. Magari tra 9 mesi questa fortuna non ce l'avrete più. Non lo so, magari sì, magari sarà ancora più grande. Però, al netto di questo, ho visto che nel capitolo sono stati inseriti 80.000 euro. Se sono tanti, se sono pochi, io non lo so. Perché tutto è relativo rispetto all'obiettivo. Cioè, io presumo che l'obiettivo sia quello di rilanciare l'immagine, rendere attrattivo. Faccio un piccolo esempio. L'attuale sindaco di Novara, per la sua campagna elettorale, è un dato pubblico credo perché l'ho letto sul giornale, ha a budget 85.000 euro. Perciò vuol dire che l'attuale sindaco di Novara, per la sua riconferma, perciò per la promozione della sua immagine, ha messo a budget 85.000 euro. Noi sul commercio, per rilanciare il commercio di una città di 20.000 abitanti, abbiamo messo 80.000 euro, meno. Per cui, o la sua immagine è messa malissimo, ma non è così però, purtroppo, non è così, o forse bisogna trovare anche delle vie alternative. Queste ce le dirà magari l'assessore. Pari opportunità. Anche qui è intenso il paragrafo delle pari opportunità. Ne sono particolarmente contento, anche perché io ho sempre partecipato al tavolo delle pari opportunità, tranne l'ultimo che tra l'altro era in streaming per problemi, ma sono sempre molto sensibile al tema delle pari opportunità. Non ho trovato, ma questo può essere che sia una mia colpa, perché non sono stato magari particolarmente attento, non ho trovato invece qui un capitolo dedicato proprio al distanziamento. E chiedo se c'è, quant'è, insomma. Per quanto riguarda lo sport, invece, che anche a me, che è stato in questi anni sempre un po' un cavallo di battaglia dei miei interventi e su cui l'assessore, che all'epoca aveva la delega, Francesco Valsesia, ha sempre dovuto sorbirsi le mie critiche. Adesso abbiamo il sindaco che è coadiuvato da un consigliere delegato e ribadisco, ho letto, qui è bello, è scritto, è grosso anche come paragrafi, c'è tanto, c'è proprio nell'obiettivo operativo la gestione degli impianti, E poi c'è una cosa che ovviamente all'interno del documento non può essere sviscerata, perciò io la chiedo, dico, ok, nel documento, perché altrimenti facciamo la Divina Commedia delle opere, non lo possiamo fare, però qui ce lo possiamo dire. Tanto sono 2 righe, le leggo. Promozione, ove possibile, di percorsi, dialogo, confronto, di lavoro congiunto con tra le associazioni sportive e il territorio, progettualità specifica con particolare attenzione. Bla bla bla. Cioè, cosa c'è in mente di fare? Perché, come ho già detto a luglio, qui noi abbiamo delle realtà importanti sul territorio. Cosa abbiamo in mente di fare? Abbiamo in mente di sviluppare anche altre cose? Punto di domanda? Secondo me ci sarebbero gli spazi. Vediamo. Magari lo dite voi, magari lo diremo noi tra 9 mesi. Ultimo e chiudo è il capitolo dei giovani. Sul capitolo dei giovani, qui invece voglio andare proprio sulle cifre, perché in questo DUP sono previsti stanziamenti per 43.000 euro. Nei precedenti c'erano 60.000 euro. Il comune di Arona, che non è proprio un esempio che a me piace citare, non lo ritengo l'esempio della pratica amministrativa che vorrei perseguire, tutt'altro. Ma lunedì sera nel DUP loro hanno votato stanziamenti per quasi 54.000 euro in un comune più piccolo, perciò più soldi. Come mai abbiamo diminuito questo stanziamento? Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Consigliere Zanetta Valentina, prego.
Sì, buonasera. Avevo da chiedere alcune precisazioni, ma proprio perché appunto nel DUP, sia nella sezione operativa che nella parte strategica, sono elencati sia gli obiettivi e poi la finalità. Però volevo capire, per quanto riguarda la sezione legata proprio alla sezione 6, la sezione operativa 6, quindi quella legata ai giovani, cosa si intende con opportunità di aggregazione? Quali sono i mezzi di sostegno per la crescita dei ragazzi? Che ricordiamo, nella fascia tra i 15 e i 29 anni sono più di 3.000 giovani borgomanieresi. Per cui volevo capire, perché sono poi elencati negli obiettivi operativi le proposte che vengono poi rilanciate in collaborazione con le scuole. Quindi volevo capire se oltre alla collaborazione con le scuole c'è qualcosa d'altro per aggregare, per potenziare comunque l'aggregazione dei giovani che magari sono fuori dal percorso scolastico o che comunque vogliono qualcosa di diverso rispetto all'interazione con l'istituzione scolastica. Quindi un chiarimento rispetto al punto 6.001 e le politiche giovanili. Invece volevo capire per quanto riguarda la tutela del territorio, quindi siamo nella sezione sempre operativa, prevede il censimento arboreo. Io, scusate, avevo capito che era già partito il censimento delle piante per degli alberi, quindi sì, di qua. Quindi volevo solo capire se era già partito rispetto anche alle interrogazioni che erano state promosse. Avevo colto che era già in atto, invece da come è scritto credo debba partire, proprio per, spero, la valorizzazione delle piante e in particolare degli alberi. Ne abbiamo diversi, non dico monumentali, ma interessanti nelle aree verdi. E sempre nella sezione operativa mi sembra che manchi un accenno alla questione del Parco della Resistenza. Sono previsti interventi sul parco, sulla Villa Marazza, ma sul Parco della Resistenza mi sembra che non siano previsti. Però
avete tempo
citati.
Dopo, facciamo finire le domande, grazie. Okay.
Quindi specificatamente non è, cioè in generale c'è tutela del patrimonio certamente, ma non era, almeno non l'ho trovato. E l'ultimo intervento riguarda l'obiettivo 10 che riguarda i trasporti e il diritto alla mobilità e volevo capire, è segnalata appunto la sistemazione di via Selvetta, che è una questione che si è sollevata nel tempo, quindi volevo capire che tipo di intervento si prevede, nel senso c'è segnato una progettazione della sistemazione di via Selvetta relativa alla chiusura dei passaggi a livello. Quindi volevo capire se si prevede comunque un dialogo con gli abitanti del territorio interessati, ecco, perché comunque appunto è in fase di progettazione. Volevo capire se si manteneva questo dialogo che si era aperto nel tempo, insomma in modo proficuo direi. Punto. Grazie.
Grazie consigliere Zanetta Valentina. Allora cominciamo con ordine e partiamo con l'ordine delle domande con la Beccaria. No, stavo seguendo un ordine perché sennò no. Come volete voi però, eh? E sto cercando di seguire un ordine in base alle domande. Uno, due, tre, sto andando in questo ordine io. Come? Allora, assessore Beccaria. Al collega consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, grazie Presidente e buonasera a tutti. Grazie consigliere Pastore per questa opportunità, perché è sempre un momento di confronto e mi fa sempre piacere. Sì, promozione della città era stata presentata a luglio, chiaramente sono trascorsi quasi due mesi e a cavallo comunque dell'estate e degli sconti estivi che con i commercianti si era portata avanti. Terminata la stagione dei saldi, è intenzione, in collaborazione con loro, con la società di promozione di pubblicità che ha seguito il nostro progetto, di portare avanti nel mese a venire, quindi per novembre, diciamo, il passaporto commerciale, che era una delle novità e delle notizie e delle promozioni che erano state inserite all'interno di questo grande lavoro. Le dirò di più, la promozione della città è diventata così importante da essere comunque seguita e appoggiata anche dalle associazioni di categoria, in questo caso lei ha nominato il presidente Ascom che ci sta affiancando in questo progetto molto più ampio, nel senso che anche le altre associazioni di categoria che saranno al nostro tavolo lunedì prossimo avranno la possibilità di supportarci in questa iniziativa. La promozione della città non sarà solo legata alla promozione commerciale, ma avrà un ampio respiro, ovvero entrano in gioco tutti gli attori e tutti i miei colleghi di giunta, grazie ad un'indicazione del sindaco e del vice sindaco, e cercheremo di fare un lavoro congiunto, ed è già in atto in questo momento, per la promozione anche a livello turistico, a livello di sentieristica, a livello proprio anche di messa in rete delle buone pratiche che, grazie anche alla vittoria di un bando europeo, grazie al vice sindaco e seguito dai suoi uffici, verrà messo in rete, e quindi cercheremo di dare ampio respiro a questo progetto. Chiaramente dopo la riunione che si sarà tenuta lunedì prossimo avremo modo di perfezionare il tutto per quanto riguarda il passaporto commerciale, e sarà mia premura informare tutti i consiglieri comunali, così come, e adesso mi riallaccio al secondo punto che lei mi ha chiesto della variante strutturale al piano regolatore, così come è stato mio interesse e interesse del mio presidente della commissione urbanistica, l'architetto Mora, che è qua il nostro consigliere Mora, inviare via mail tutti gli allegati al piano, alla variante strutturale di piano regolatore, che vorrei precisare non è una variante, cioè non è un nuovo piano regolatore. Il piano regolatore è stato approvato nel 2015, questa è una variante strutturale, ovvero va a rispondere puntualmente alle istanze presentate dai cittadini. Anche va ad apportare degli aggiustamenti necessari e obbligati in base a quello che è stata l'evoluzione dal 2015 a oggi e dalle varie anche diciamo varianti, magari anche parziali, che hanno seguito. La ringrazio perché comunque lei è parte attiva della commissione urbanistica e alla mail inviata diciamo a tutti lei è stato molto preciso nel segnalare e nel apportare delle richieste e delle segnalazioni che nell'ultima commissione urbanistica sono state comunque diciamo analizzate puntualmente, quindi una ad una, dal nostro professionista e dal nostro dirigente di urbanistica. Quindi la ringrazio, spero di aver risposto a ciò che lei mi aveva chiesto, e passo magari solo all'argomento pari opportunità che mi era stato richiesto dal consigliere Faggiano, perché lui è da ringraziare ancora due volte in più perché è sempre partecipe sul tavolo, e ma è vero, io sto dicendo solo la verità, è sempre partecipe, abbiamo condiviso sempre tutto a livello vorrei dire questo, nel senso che è una delega che io sento molto addosso come un vestito, quindi me la sento puntuale, dico sempre le mie desiderate, le condivido con voi, e poi a livello, devo essere onesta, a livello di bilancio io mi rimetto agli uffici, e sicuramente, e la cosa bella è che ogni attività, ogni iniziativa che viene comunque proposta in fase di anno riusciamo sempre a finanziarla, e questo è importante perché è una dimostrazione non solo della giunta e del sindaco, ma di tutto il consiglio riunito, perché quando vengono proposte iniziative di valore, non solo da noi ma anche dalle associazioni presenti al tavolo, vengono sempre finanziate. Grazie.
Grazie assessore Beccaria. Prego la parola al consigliere Zanetta Valentina per un'ulteriore domanda e poi passo la parola a chi vuole intervenire.
Sì, prego. Scusate, era sempre riguardo alla tutela del territorio e volevo solo capire, rispetto all'obiettivo operativo viene segnato la valutazione di fattibilità e di dare corso alle procedure per realizzare nuove aree dedicate allo sgambamento cani. Io volevo capire, rispetto a quello che è stato deliberato dalla Giunta in luglio, se cioè, è da valutare la fattibilità, nel senso che c'è ancora da studiare la fattibilità o no, nel senso che sul giornale sono uscite tante cose quest'estate che hanno un po' allarmato alcuni residenti, credo, riguardo a un'area verde dedicata da piano regolatore a area sportiva. Mi riferisco al campo di Santo Stefano, definito abbandonato, ma in realtà insomma, forse da valorizzare ulteriormente, ma più che altro era capire, perché se la Giunta ha deliberato con la delibera numero 71 già un progetto dove è segnalato area cani, anche se poi nella planimetria del progetto non è segnata, quindi c'è una discrepanza tra ciò che è scritto e il disegno, quindi ecco, questa era una cosa che volevo capire, se si sta valutando oppure no, perché dal disegno non risulta, anche nella mappa, insomma, la leggenda non parla di area cane, però nel documento quello di giugno e quello di luglio è segnalato, quindi era solo capire se c'è intenzione di pensare a valutare la fattibilità oppure no. Ecco, scusate.
Grazie consigliere Zanetta Valentina. Adesso la parola al nostro vice sindaco, dottor Ignazio Zanetta. Prego.
Grazie Presidente. Ho chiesto di intervenire, magari poi mi scuso con i colleghi. Magari in termini conseguenziali di domande venivano prima, ma solo per una precisazione sui numeri, così almeno poi dai numeri capiamo, perché l'abbiamo detto innanzitutto all'inizio, come sempre, documento unico di programmazione, predisposto agli inizi di luglio, credo ancora prima della finale dell'ingresso della nostra squadra in Serie B, approvato dalla Giunta, presentato ai consiglieri comunali e ho detto all'inizio questo documento in termini di numeri, come tutti gli anni, no, avrà valore nel momento in cui insieme al bilancio ci sarà la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, in cui i valori che sono qua oggi scritti verranno aggiornati secondo le previsioni. Quindi, e questo l'ho detto all'inizio, credo che abbia un senso. Oggi ci sono delle previsioni a inizio luglio, questo documento diventerà ufficiale su termine e risorse quando approveremo il bilancio di previsione, non prima. Da lì al bilancio di previsione mille variabili, questo credo che sia abbastanza normale. Normale quindi che ci possano essere delle risorse magari un po' ridotte, che potranno essere aumentate o potranno essere azzerate, poi dopo vedremo perché. Per quanto riguarda la domanda del consigliere Faggiano, Roberto, scusa, ma la somma, perché il canone unico patrimoniale, somma delle voci, quindi 303.000 no, sono 511 nel 2019, perché bisogna sommare le tre voci, sono 404 nel 2020, no, più o meno, aspetta che ce l'ho scritto qua, sono 404 nel 2020, sono 240 nel 2021, frutto di tutte le esenzioni che sono anche cadute addosso all'amministrazione, perché se il mercato vale circa 200.000 euro all'anno, oggi siamo esenti per tutto l'anno, come tutte le occupazioni di suolo pubblico, in termini di ristori ad oggi quella cifra non l'abbiamo ancora vista. Vedremo più avanti se questi soldi arriveranno, se no vorrà dire che le esenzioni saranno state a carico di tutta la cittadinanza. E parliamo di entrate correnti, quindi questi valori sono comunque in linea. Canone unico patrimoniale è la somma delle tre voci del 2019, quindi dell'imposta di pubblicità, del diritto di pubblica affissione e della cosa. Per quanto riguarda invece le sanzioni o le entrate extratributarie relative alle esenzioni, Poi mi scusi la battuta, parlavamo di Arona, andiamo a vedere le sanzioni del comune di Arona, quello del comune di Borgomanero, benché più piccolo ma turistico, credo che faccia 4 volte le entrate correnti su sanzioni amministrative rispetto al comune di Borgomanero, ne avevamo già avuto modo di parlare. Chiaramente hanno flussi diversi e parcometri e sanzioni non sono neanche minimamente paragonabili, perché loro stanno 100 volte, incassano probabilmente 4-5 volte più del comune di Borgomanero. Ma in termini di sanzioni, il 2019 lei mi segnalava 300.000 euro, ma invece sono 500. 500, c'è scritto, proventi derivanti dalle attività di controllo delle proprietà illeciti, 500.000 euro del 19, non so 300 dove sia arrivato, giustamente 312 come segnalava nel 2020, che sono già scese da 500 a 312, quindi 190.000 euro in meno, 251 la previsione del 2021, quindi 70.000 euro in meno dell'anno precedente, e tornano a salire sperando di tornare leggermente alla normalità a 364.000 euro, quindi 150.000 euro in meno del 2019 nel 2022. È una previsione, è una speranza, perché prevede il fatto che comunque ci sia la possibilità di fare controlli, ci sia personale che i controlli li faccia, che possono essere di ogni ambito e luogo, e chi deve meritarsi una sanzione, che sia per velocità o per altro, credo che se la debba prendere, no, quindi, però stiamo parlando di cifre che rispetto a un anno normale, il 2019, sono comunque in previsione 140.000 euro in meno e non 60.000 euro in più. Quindi questi per quanto riguarda i dati. Quindi i numeri oggi, andare a giustamente magari discutere, non lo dico a vostro favore, poi liberi di fare come volete, sull'effettività dei numeri che oggi abbiamo a bilancio, prima del bilancio di previsione di dicembre, è a quanto potrebbero essere numeri diversi che andremo a presentare. Però vi dico una cosa, se aumenta la corrente, così come stiamo leggendo tutti, e se aumenta l'energia elettrica, probabilmente tante di queste voci non so come andremo a coprirle, perché noi spendiamo abbastanza, no? Solo di pubblica sono 600.000 euro all'anno. Oggi ci stanno facendo previsioni, cui ci stiamo, non lo so che cosa dire, no? Che se rimangono invariate le cose potremo balzare al 1 milione all'anno. 900.000 euro, 1 milione di parte corrente, e sono tutte quelle altre risorse che vengono utilizzate per tutte le attività che prima ci avete segnalato. Quindi da una parte speriamo di tornare ad incassare il canone unico patrimoniale così come è dovuto, no, regolarmente, o che ci venga ristorato integralmente, perché sennò va a carico dei cittadini, non del comune, dei cittadini che vedono meno servizi perché esentiamo il suolo pubblico. Dall'altra auguriamoci qualche intervento significativo, perché se oggi e se domani e se per il 2022 la corrente aumenta del 30-40% o del 50%, io onestamente credo che avremo grandissime difficoltà a mantenere inalterati quelli che sono i servizi. Questo credo che riguarderà tutto il Paese, perché è logico che si parla sempre di quanto aumenterà la spesa delle nostre familiari, delle famiglie. Ricordiamoci che l'amministrazione comunale di bollette da pagare tra scuole, pubblica, edifici e quant'altro ne ha parecchie. Quindi spendiamo parecchio, e se dovesse aumentare il 40-50% non ho l'idea di dover poter andare a recuperare le risorse, perché ci penseremo a tempo debito, ma la speranza è che qualcuno trovi un sistema per bloccarlo per evitare questo aumento. Per cui da qui al prossimo Consiglio Comunale verrà ripresentato il documento, sarà aggiornato con il bilancio, sarà aggiornato con le risorse, perché tante delle indicazioni inserite nel documento unico di programmazione logicamente si possono realizzare o non realizzare in base anche alle risorse che il Comune può mettere a disposizione. Quindi quando faremo il bilancio, a dicembre torneremo a esaminare un documento che sarà più realistico, che sarà collegato al bilancio e nel quale i dati e i valori dipenderanno, come detto, da scelte che potrebbero non essere nostre, dipendenti dall'amministrazione, ma che saranno in linea con la capacità di spesa che il Comune avrà e sarà sicura da qui alla fine dell'anno. Grazie.
Presidente, scusate, perché erano tante le domande.
Ma sì, è lo stesso, è sulle politiche giovanili, sul finanziamento, sulla quantità economica del finanziato. Rientra nel ragionamento che ho appena fatto. I soldi che saranno realmente a disposizione saranno quelli che risulteranno dalle capacità che l'ente avrà di spesa e le verificheremo solo con i bilanci di previsione. Quindi questi valori potranno cambiare. Prima ho detto all'inizio, magari anche non in aumento ma in diminuzione, se speriamo assolutamente di no, speriamo che qualcuno blocchi o intervenga, ma lo faremo a carte certe, quando avremo notizie certe. Comunque il Comune farà di tutto per mantenere inalterati i propri servizi.
Grazie signor Vice Sindaco per le delucidazioni in merito. Ha chiesto la parola il nostro assessore Elisa Zanetta, prego.
Signor Presidente, buonasera a tutti. Vado anch'io per punti rispetto alle domande poste dai consiglieri. Allora, il primo tema è il tema del cimitero, in particolare della manutenzione ordinaria, che come si è visto, cioè abbiamo notato uno dai continui sopralluoghi che facciamo, ma anche poi dalle segnalazioni che arrivavano sia in comune ma anche sui social, così è stata carente durante questo periodo estivo. Periodo estivo complicato anche, vedremo dopo, per l'interrogazione che ci sarà sulla manutenzione del verde vero e proprio cittadino. Siamo sul pezzo, se poi il sindaco vuole intervenire, lui ancora più di me è praticamente H24 al cimiteri, a redarguire la ditta che ha in appalto la gestione cimiteriale, quindi gli siamo alle costole. Sappiamo che ci sono stati dei problemi, ovviamente adesso i problemi si affievoliscono perché le temperature scendono, l'erba cresce meno rigogliosa e quindi la situazione sta un po' rientrando, però stiamo cercando di intervenire standogli col fiato sul collo prevalentemente. Per quanto riguarda il censimento arboreo, probabilmente quel futuro è determinato dal fatto che non è ancora stato approvato in giunta. Il censimento arboreo è stato completato dall'agronomo Alleva e ancora non ha fatto il passaggio formale in approvazione, quindi è un documento, se poi è necessario visionarlo, anche se non è approvato non c'è nessun problema, gli uffici lo hanno a disposizione, stanno predisponendo gli atti per andare poi in approvazione di giunta. Per quanto riguarda il parco della Resistenza, penso che i soldi non siano riportati, ma perché fanno parte di questo anno. E l'altro giorno in giunta abbiamo approvato il definitivo esecutivo del secondo lotto, che comprende tutto il resto rispetto all'area giochi che voi che adesso state vedendo, che anche quella sempre con un po' di però stiamo andando avanti. Il secondo lotto comprende tutta la seconda parte, quindi la parte rimanente, la zona del bar, i camminamenti, la zona diciamo delle caprette vicino alla Villa Zanetta, l'abbiamo portata in giunta martedì e quindi l'appalto verrà fatto e l'inizio lavori entro per forza quest'anno, perché i soldi appunto sono quest'anno e non ci sono più nel DUP degli anni prossimi. Per quanto riguarda l'area cani, allora c'è stato molto dibattito su questo tema e dibattito che ha portato anche me a rivedere quelle che erano state le mie prime decisioni. Dibattito perché da una parte c'è la richiesta di aree destinate allo sgambamento, anche se viviamo, e questo l'ho sempre detto a tutti, anche le persone che ho incontrato qui davanti al nostro comune, viviamo in un territorio che è pieno di spazi verdi liberi dove poter camminare con i propri cani, abbiamo sentieri bellissimi al Colombaro, a Santa Cristina, cioè abbiamo veramente tante aree dove poter portare i nostri animali. ovviamente c'è questa esigenza di poter permettere invece magari anche ai cani più piccoli o a chi non può fare queste passeggiate più lunghe di aree sgambamento cani. In una prima istanza avevo ipotizzato di collocarlo all'interno del parco di Santo Stefano, anche per quello abbiamo approvato una fattibilità, quindi il progetto che è stato citato precedentemente è una fattibilità tecnico-economica e era già in modifica, nel senso che parallelamente a fronte di una richiesta diciamo di queste aree sono arrivate anche tante lamentele o comunque indicazioni di non identificare in quell'area, e io ci penso alle cose, nel senso ci ragiono, e quindi abbiamo deciso di non realizzarla più lì, ma di svolgere in quell'area, comunque mantenere la vocazione sportiva, che già aveva anche nel progetto di fattibilità, era previsto un campo di basket a tre, erano previste delle aree fitness, adesso estendiamo anche a quella che era l'area cani, area sportiva, quindi sta lavorando il tecnico incaricato, perché il passaggio successivo è l'approvazione del progetto esecutivo, che deve avvenire anche questo entro approvare e andare in gara entro quest'anno, perché i soldi li abbiamo quest'anno, quindi stiamo discutendo, anche questo ne abbiamo discusso in giunta due settimane fa, i progettisti stanno rifacendo queste modifiche, tendenzialmente aree cani comunque che sono previste in altre, al Parco della Resistenza è prevista, quindi se vedete il progetto esecutivo del Parco della Resistenza è prevista un'area sgambamento cani, non di grande dimensione, però è prevista anche in un'area verde che si sta realizzando in via Matteotti, quindi insomma, cioè, non che non ci stiamo pensando, anzi le stiamo cercando di collocare in zone magari ad una, con un tasso anche di diciamo di residenzialità più alto e magari più vicine al centro, in modo tale che vengano veramente utilizzate da chi le aree a cani può averle bisogno, ovvero chi magari è anziano non può andare a fare grandi camminate ma ha bisogno di portare comunque il proprio animale a sgambare. Quindi tendenzialmente questo, penso di aver risposto a tutto.
Grazie assessore Elisa Zanetta. Qualche altro intervento? Prego.
Anche perché niente, non mi vuole parlare.
Morto. È nuovo questo.
No, sì, adesso funziona. Anche perché l'ultima cosa, perché il mondo delle aree cani a volte c'è tanto di emozionale, no? Quindi aree cani. In realtà stanno cambiando anche un po' quelle che sono le direttive, le strategie, perché sono aree complesse da mantenere, da gestire, complesse anche dal punto di vista sanitario, nel senso che se io ho dei cani malati che porto dentro in un'area larga, insomma, tendenzialmente anche le grandi città stanno rivedendo questa politica di riempire le aree pubbliche di aree cani, anche Milano stessa, quindi tendenzialmente mi sto un po' documentando, studiando anche proprio per questo motivo. Grazie.
Grazie assessore Elisa Zanetta.
Sì.
Prego. Ditemi voi. Stava per parlare il sindaco, non c'è problema. Prego l'assessore Valsesia, prego la parola.
Sì. Grazie e buonasera a tutti. Prendo la parola per rispondere naturalmente a quelli che sono stati gli accenni fatti dalla consigliera Zanetta e dal consigliere Faggiano. Rispetto ai numeri credo che abbia già risposto il vice sindaco. Rispetto alle politiche giovanili ci tenevo a chiarire un pochino quella che è la situazione, no? Noi questi anni il Covid, la collaborazione con le scuole era primaria da quel punto di vista lì, lei sa meglio di me le difficoltà che ci sono in questo momento ad intervenire presso le scuole. Noi comunque siamo partner del CIS nel progetto Atom, abbiamo presentato un nostro progetto Fermenti in Comune proposto da ANCI, un bel progetto. È di poco tempo fa la notizia che ci siamo classificati bene, ma le risorse poi non arriveranno. Ma essendo progetti più strutturati cercheremo di lavorarci andando in questo senso. e l'abbiamo anche un po' fatto all'interno di quella che è la progettualità del CIS, che esce un pochino dall'ambiente scolastico delle scuole superiori, cerca di abbracciare, non so se ha conoscenza di questa iniziativa, e il fatto di aver patrocinato anche un paio di eventi quest'estate e durante la festa dell'uva alla Villa Marazza è stato per noi un motivo di dare un supporto e creare un'aggregazione, far credere anche ai giovani che Borgo Manero c'è e può essere anche vissuta in maniera sana. Quindi stiamo lavorando su quello, perché ci abbiamo messo la testa, è un impegno notevole quello di strutturare un bando, progettare, però adesso insomma andiamo in quella direzione, ci tenevo semplicemente a specificare questo. Grazie.
Grazie Assessore Valsesia. Prego la parola al nostro sindaco. Prego, signor sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, mi volevo solo precisare una cosa, allora, che il consigliere La Terza ha delega da me avuta, ma l'assessorato rimane in carico al sindaco, no? Io lo ringrazio Luigi perché mi sta alleggerendo, soprattutto nei fine settimana, perché credetemi è un periodo, non so, che tutti vogliono la presenza del sindaco e quindi dell'amministrazione comunale, e quindi Luigi mi sta aiutando. Volevo rispondere al consigliere Pastore per quanto riguarda la riduzione dell'orario. Abbiamo tolto sostanzialmente 3 ore, e lo voglio precisare, 3 ore alle scuole superiori, sottolineo che sono della provincia. Non voglio sottolineare però, perché insomma, sottolineo questa cosa perché? Perché noi oggi abbiamo tolto 1 ora e mezza al liceo, 1 ora e mezza all'ITIS, qualche insegnante in modo poco corretto ha anche detto la sua nelle classi, questa cosa non mi ha reso felice, tant'è vero che è intervenuta la preside, perché il sottoscritto prima di prendere questa decisione si è confrontato sia con la dottoressa Acciarino che con la dottoressa Cominazzini, del quale mi hanno chiesto se per piacere potevamo chiedere al basket, che ha avuto questa esigenza, di iniziare questa ora e mezza a partire dalle 8, quindi 2 giorni alla settimana, dalle 8 e mezza, scusami, dalle 8 alle 9 e mezza, in modo che alle 10 riniziavano, ma richiesta che abbiamo cercato di concordare, no? E quindi questo è. Ma voglio anche ricordare che sembra che l'amministrazione comunale sia solo brutta e cattiva. Non è così. Perché noi diamo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 14, alle scuole, 2 palestre, ok? Quindi in tutti quegli orari, e diamo anche la pista di atletica. Io credo che tutti questi anni uno sforzo l'avrebbe dovuto fare la provincia, che non è stata, grazie a Dio, monocolore, ma sul risultato sempre quello. Io quello che volevo sottolineare è che comunque il basket, in questo caso, ma poteva essere ciclismo, pallavolo, poteva essere chiunque, per una città di 20.000 abitanti, avere una squadra in Serie B, perdonatemi, è motivo di orgoglio. Stiamo cercando di aiutarli per arrivare a raggiungere quell'obiettivo. Sono stati fatti tanti sacrifici e credo che l'amministrazione comunale quello che ha fatto prima lo vuol fare ancora. Io non credevo di aver creato, e non credo di aver creato, perché mi assumo tutte le responsabilità e non sono uno che mi nascondo dietro il dito, non pensavo di aver creato questo grande danno, soprattutto perché concordato con le 2 dirigenti, voglio dire, ok? E quindi, insomma, per quanto riguarda questa cosa, ne sono tranquillo, sono stato là con loro oggi, con le 2 dirigenti, perché abbiamo fatto 1 minuto di silenzio, perché è morta una ragazza di 15 anni ad Armeno che studiava qua a Borgo Manero, in un incidente scolastico, abbiamo fatto 1 minuto di silenzio, sono stato lì con i ragazzi, siamo confrontati, stiamo facendo una serie di verifiche, di controlli, gli ho detto ai ragazzi che non siamo brutti e cattivi, ma stiamo cercando di fare controlli perché non si può uscire dalle scuole con le moto impennate, queste cose qua, quindi abbiamo fatto un po' di prevenzione settimana scorsa. Questo è è quanto, consigliere Pastore. Per quanto riguarda invece la via Selvetta, consigliere Zanetta, vede, noi abbiamo dovuto, assieme a Ferrovie, a modificare quella che era, diciamo, la proposta di delibera iniziale portata in consiglio la prima volta, perché la richiesta, logica, anche lì una cosa affrettata, ma perché ci sta messa fretta da parte di Ferrovie, quindi da tenere aperto il passaggio livello sostanzialmente della via Parolini, in attesa chiaramente di fare i lavori, le opere. Noi non abbiamo cambiato idea, non abbiamo assolutamente fatto nulla di diverso di quello che è stato detto in quest'aula alle 80 persone che si sono presentate qua in 3 turni. Avevamo detto che avremmo firmato la convenzione, non l'abbiamo ancora fatto, perché Ferrovie sta aspettando, ci ha messo in coda, okay? Mi ha garantito che i soldi ci sono e dovrebbero arrivare alla firma a breve, 15 giorni, 3 settimane arriveremo alla firma. Dopodiché, siccome in quella convenzione c'è scritto che al comune verranno versati i soldi perché noi vogliamo fare la progettazione. Perché vogliamo fare la progettazione? Per condividerla con non tutti, non posso fare, capisci, una progettazione con 80 persone qua dentro, cioè ci spariamo perché uno dice A, l'altro dice B, non riusciamo più, ok? Ma con alcuni rappresentanti di loro. Chiaramente un progetto che ha senso, una cosa che ha logica, però non abbiamo cambiato idea, la posizione è sempre quella, è semplicemente che non abbiamo ancora firmato l'accordo con Ferrovie. Ma ho ricevuto settimana scorsa una telefonata dove mi confermavano che a breve firmeremo la convenzione. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Prego la parola al consigliere Luigi Laterza.
Buonasera a tutti. Niente, visto che sono stato tirato in causa, volevo dire 2 parole anch'io al consigliere Pastore e al consigliere Faggiano. Per quanto riguarda il commercio, da quando sono presidente purtroppo c'è stato anche il discorso della grave pandemia. Però con l'assessore Beccaria c'è sempre stata una grande collaborazione che continuiamo anche in questo periodo. Per quanto riguarda invece lo sport, il basket sicuramente è il fiore all'occhiello dello sport oggi a Borgo Manero. Stiamo cercando in tutti i modi di mantenere questa squadra ancora a Borgo Manero, visto che in passato, nonostante la promozione in Serie B, poi per motivi tecnici si è dovuta trasferire a Novara, la vecchia Cimberio. Il problema delle palestre purtroppo lo sappiamo tutti da anni, che affligge la nostra città, per cui ogni inizio di stagione c'è il rebus di chi spostare da una parte e chi spostare dall'altra. Però faccio riferimento al consigliere Pastore, quando c'è stato da progettare il palazzetto delle Danti, cioè la sua amministrazione, per 20 centimetri non ha permesso di omologare il campo come campo di basket, per cui sarebbe stato un lieve problema in meno, no? Però per 20 centimetri in quella palestra non si può giocare, cioè per cui in fase di progettazione 20 centimetri hanno fatto sì che quella palestra non è omologata per fare nessun tipo di partita, per cui è un problema nel problema. Ora sicuramente cercheremo di far fronte a tutte le esigenze che hanno ogni anno tutte le associazioni sportive di Borgo Manero. Grazie.
Grazie consigliere Luigi Laterza. Qualche altro intervento? Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Io ringrazio il signor Sindaco e il consigliere della Terza, ma io cercavo soltanto di capire quali erano, cioè non è che ho voluto fare polemica, ho chiesto soltanto di sapere qual era la situazione in relazione a questo problema che è emerso. Infatti io non ho parlato né di ITIS né di, cioè voglio dire, non ho detto che c'erano dei problemi, cioè cercavo di capire qual era la problematica che è emersa. E poi, consigliere la Terza, lei mi parla di 20 centimetri di un palazzetto dello sport, ma guardi che il palazzetto dello sport c'era ben prima che io arrivassi a fare il sindaco. La palestra? Sì. Sì, sì. Quella lì io adesso non lo so quanto era, perché non sono andato a misurare esattamente quale era la questione, cioè, però voglio dire, questa è una sensibilizzazione che va, come ha detto il sindaco, va fatta anche al ragionamento della provincia, che è la provincia che poi alla fine decide, o comunque le scuole sono provinciali e quindi deve essere secondo me coinvolta anche la provincia, che non è sensibile sotto questo punto di vista. La provincia, come ha detto il sindaco, oggi è governata da un sindaco che appartiene alla formazione politica di Fratelli d'Italia, ma la sensibilità su questo argomento è tale quale. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Aspetti un attimo, prego la parola consigliere Luigi.
Le scuole Danti sono provinciali? Ah, io mi riferivo alla scuola Dante. Scuola Dante. E non è provinciale. Esatto, io sono andato a misurarli. Per cui la scuola Danti è comunale, non è provinciale.
Grazie. Bene, passo la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Sì, visto che mi è stata data una risposta, che non è una risposta, mi è stato detto che come presidente dell'ASCOM c'è stato il Covid, questo qui mi era sembrato di capirlo, che c'era stato il Covid mi era sembrato di capirlo, e che lui lavorava, hai lavorato, scusa ci diamo del tu o se vuoi ti do del lei, che lei ha lavorato comunque di comune accordo con l'assessore Beccaria, e meno male, cioè non è che nessuno ha mai immaginato che vi tiravate per i capelli, tranquillo. Però presidente, adesso ognuno ha il suo ruolo, però aveva appena bacchettato il consigliere Pastore perché diceva che il DUP è qualcosa che deve parlare del futuro, e qui stiamo parlando non del passato, del trapassato remoto, e soprattutto a me una risposta in merito a c'è qualche idea non mi è stata data. Uno può anche stare in silenzio, però quantomeno non mi dice ti rispondo, perché non mi stai rispondendo. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della delibera numero 2, ad oggetto documento unico di programmazione, DUP 2022-2024. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Bene, quindi la delibera numero 2 passa con 10 voti favorevoli. Per i signori giornalisti che ci stanno ascoltando, passiamo alla proposta. No. Passiamo alla proposta di delibera numero 3, ad oggetto approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020. Passo la parola sempre al nostro vice sindaco, dottor Ignazio Zanetta.
Grazie presidente. Portiamo all'attenzione del Consiglio Comunale appunto l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020. Intanto non l'ho fatto prima, me ne scuso, ma ringrazio come ho sempre fatto e farò sempre la Commissione 1, la Commissione Bilancio, che si è riunita settimana scorsa, che ha avuto modo quindi di esaminare i documenti che vi abbiamo portato all'attenzione, sia il DUP prima che quanto stiamo per affrontare, quindi bilancio consolidato che va a affrontare, che va a fotografare quello che è il panorama cosiddetto dell'amministrazione comunale di Borgomanero. I dati, il perimetro di consolidamento delle società o enti che siamo tenuti a consolidare è invariato rispetto allo scorso anno, quindi sono sempre praticamente identico allo scorso anno, cambiano i valori perché chiaramente essendo un bilancio che va a consolidare e a consolidarsi sui risultati di amministrazione delle società che andiamo a consolidare, cambiano il marcapasso, però cambiano anche di poco. Nel gruppo, ricordo che nel gruppo comune di Borgomanero abbiamo come enti controllati la Fondazione Marazzo, il Consorzio Rifiuti Medio Novarese, il Consorzio del CIS, il Consorzio Comunale per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali, il Consorzio Case di Vacanza dei Comuni Novaresi, il Consorzio per il Sistema Informativo CSI Piemonte, l'Istituto Storico per la Resistenza, e non abbiamo società controllate. Tra le società partecipate abbiamo Acqua Novara VCO, Medio Novarese Ambiente S.P.A. come partecipazione indiretta in quanto società partecipata dal Consorzio Medio Novarese, ATL e ASME Lacral. Quindi all'interno del bilancio consolidato anche quest'anno trovate quelle che sono le risultanze dei ricavi degli organismi partecipati con quanto di questi in base alla percentuale comunque sull'incidenza sono riconducibili al comune di Borgomanero. Il bilancio consolidato che è entrato da poco va a fotografare comunque, se ne è discusso anche in commissione, c'è una situazione che riguarda appunto enti in cui il comune partecipa o meno, è obbligatorio per i comuni sopra i 5.000 abitanti, giusto? Se non mi sbaglio, sotto no, però credo che siano tutti componenti del CIS, del Consorzio. E noi siamo comunque tenuti a consolidare i nostri conti con gli altri comuni, no, credo che ci sia anche in ambito una discussione per capire poi se è davvero utile e necessario, io credo che tutti dovrebbero farlo, altrimenti no. Questo bilancio va approvato entro il 30 di settembre, è stato prorogato, ahimè, solo per regioni e province autonome, i comuni invece sono stati chiamati comunque ad esprimersi entro domani, no? Così come previsto dalla normativa, quindi lascio a voi la parola, grazie.
Grazie Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione, prego colleghi consiglieri chi vuole intervenire. Consigliere Roberto Faggiano, prego.
Grazie Presidente. Vice Sindaco, sì, ha ragione presentando questa delibera, ancor più che in altre occasioni, a fare i complimenti alla dottoressa Battarini e al suo ufficio, perché consolidare questi bilanci sicuramente non è opera così, insomma, non è una passeggiata. Io da consigliere anche quest'anno non esprimerò un voto favorevole a questa delibera, ma non ovviamente per la natura tecnica della delibera, di cui, ripeto per la terza volta, non ho alcun dubbio, nel senso che il consolidamento sia stato fatto correttamente, perciò secondo i criteri e i principi che sono da utilizzare, ma semplicemente per il fatto che, e lo ripeto, andare a votare il consolidamento di un qualcosa che non conosci perché non ti è stato presentato da chi sostanzialmente ha prodotto quei bilanci, secondo me è qualcosa di fuori dalla logica, per cui o, come dice lei, togliamo questa prassi o altrimenti si obbliga il Presidente del CDA, piuttosto che chi si occupa della contabilità o della redazione dei bilanci delle partecipate, di chi è all'interno del perimetro, di venire a spiegare ai consiglieri che hanno voglia di ascoltare cosa è stato fatto, anche solo in relazione alla gestione, alla gestione che è stata anche operativa, nel senso che colgo l'occasione per ringraziare il Sindaco, non credo di averlo fatto. Però io sono uno che quando c'è da bastonare bastona, ma quando c'è da riconoscere riconosco, mi sembra che questo tutti lo possano sottolineare,
perché quando io avevo detto, sindaco, lei si era preso l'impegno di portarci qui il presidente del consorzio, forse 10 giorni dopo, eh? 10 giorni dopo eravamo qui, poi vabbè, non c'eravamo tutti i consiglieri, eravamo pochi, però poco interessa, quello era, il presidente era qui, i consiglieri che volevano ascoltarlo sono venuti. E questa sarebbe la buona prassi. Però approfitto di questa delibera per rilevare che alla Fondazione Marazza, che negli anni passati aveva il bilancio un pochettino in sofferenza, vedo che invece c'è stato un cambio di tendenza. Cambio di tendenza, poi sono andato a guardarmi il bilancio sul loro sito. Un cambio di tendenza dovuto anche al fatto che partecipano ai bandi e li vincono, bravi loro, bravo il sistema, non so, bravi loro, do merito anche all'assessore, anche perché l'assessore Valsesia, anche lui è stato oggetto di mie critiche spesse volte, però devo dire, io partecipo spesso alle iniziative che ci sono in Fondazione Marazza, l'assessore Valsesia c'è sempre, perciò vuol dire che c'è una vicinanza con chi, diciamo così, con chi sta governando in questo momento la Fondazione Marazza, e questo fa sì che si possa fare un buon lavoro, perché quella, secondo me, veramente deve diventare la perla della nostra città, perché lì ci sono veramente tutti i presupposti per fare iniziative. Non ultima, quella di sabato è stata una cosa veramente meravigliosa. Veramente ci sarebbe stato l'obbligo per i ragazzi dai 10 ai 15 anni di venire ad ascoltare quell'intervento, perché è stato veramente, veramente toccante. Anche lì c'erano dei colleghi consiglieri, c'erano. E scusate la digressione. Però, ecco, ho voluto approfittare per parlare della Fondazione Marazza. Per il resto, tecnicamente, benissimo, anticipo il voto, sarà un voto di astensione, semplicemente perché purtroppo non conosciamo quello che sono i numeri prodotti che hanno portato al consolidamento.
Grazie consigliere Roberto Faggiano, qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Solo per una curiosità, ma il consorzio Case Vacanze ha in gestione quali case vacanze? C'è cioè Druogno e quelle giù nel Riminese? Ma sono ancora funzionanti queste? Cioè c'è qualcuno che Borgonero ci va qualcuno?
Sono un po' impreparato, ma sono ancora utilizzate. Sì.
Sono ancora utilizzate? Ma noi abbiamo qualche rappresentante all'interno del consorzio? Ci abbiamo un rappresentante?
Ci invitano alle riunioni.
Comunque è Druogno e Cesenatico. Cesenatico,
grazie consigliere Pierluigi Pastore. Qualcosa il consigliere vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alla votazione della proposta di delibera numero 3. Ad oggetto approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020. Astenuti? Contrari? Favorevoli? La delibera numero 3 passa con 10 voti favorevoli e 3 astenuti. Passiamo alla proposta di delibera numero 4, ad oggetto acquisizione gratuita di immobili. Salutiamo la dottoressa Battaini e le auguriamo un buon proseguimento di serata, grazie. Proseguiamo con la proposta di delibera numero 4, ad oggetto acquisizione gratuita di immobili individuati al CT al foglio 4 mappali 11311449951210731073 da destinare a finalità pubbliche. Passiamo la parola al nostro sindaco Sergio Bossi.
Sì, buonasera, porto io la delibera perché l'assessore ha avuto un problemino, ha dovuto andare via. Allora, acquisizione gratuita di immobili individuati al foglio 4 mappali 113, 114, 499, 512, 1073 da destinare a finalità pubbliche. Allora, sono pervenute al Comune da parte della Star Omissis, società Barbaglini Immobiliare di Barbaglini Roberta C, e dal signor, spero di leggerlo giusto, Giolani Giovanni J. Kishan, proprietario dell'intero dei terreni censiti al foglio 4, come vi dicevo prima, 113, 14, 499, 512, 0173, e compresi nell'area appunto PIP, che non vedo più, ci hanno chiesto appunto che volevano regalarci questi terreni, e quindi noi abbiamo valutato di accettare con veramente con profondo riconoscimento la volontà espressa appunto dalla Stato Missis società di Barbaglini. Noi lì abbiamo già in quella zona dei terreni e credo che sia un atto per noi importante acquisire anche queste aree, insomma, alla fine ci vengono cedute, a noi costa poi l'atto che farà il segretario. Grazie.
Grazie signor Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri, chi vuole intervenire? Se non ci sono interventi, passo alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metto in votazione la proposta di delibera numero 4, ad oggetto acquisizione gratuita di immobili individuati al CT al foglio 4 mappale 113114499512173 da destinare a finalità pubbliche. Astenuti? Contrari? Astenuta? Grazie consigliere Zanetta Valentina. Favorevoli? Quindi la proposta di delibera numero 4 passa con 12 voti favorevoli e un'astenuta, sì. Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della delibera appena citata. Astenuti? Contrari? Contrari o astenuta? Contrari, perfetto. Favorevoli. Procediamo con la proposta di delibera numero 5. Acquisizione gratuita di immobili individuati al CT al foglio 7 mappale 171183 da destinare alla riqualificazione dell'area limitrofa al lavatoio di Piovino. Sempre la parola al nostro sindaco Sergio Bossi, grazie.
Grazie Presidente, al punto 5 andiamo ad acquisire un pezzettino di terreno, come è stato spiegato anche in commissione, e a Piovino, vicino al lavatoio, perché è stata riqualificata quell'area e nella parte diciamo retrostante vogliamo andare a realizzare una struttura che prima era un pochino più verso la strada, adesso è un pochino più in fondo, e per realizzare la fermata dello scuola bus per i ragazzi.
Grazie signor Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Prego consigliere Massimo Zanetta.
Cerutti.
E Massimo Cerutti.
Non c'è problema, buonasera a tutti. No, era solo per dire questo, che al di là della destinazione d'uso poi di questi terreni mi sembra doveroso ringraziare le persone che comunque hanno donato questi terreni per il Comune, insomma, per noi. Questo, grazie.
Grazie consigliere Massimo Cerutti. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto metto in votazione la proposta di delibera numero 5 ad oggetto acquisizione gratuita di immobili individuati al CT al foglio 7 mappale 171183 da destinare alla riqualificazione dell'area limitrofe al lavatoio di Piovino. Astenuti? Contrari? Favorevoli. Quindi la proposta di delibera numero 5 passa per 13 voti favorevoli. Passiamo anche alla votazione per l'immediata eseguibilità. Astenuti? Contrari? Favorevoli. Procediamo adesso con il punto numero 6 all'ordine del giorno, ad oggetto accoglienza cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate, con l'ambasciata italiana e con l'agenzia italiana per la cooperazione e lo sviluppo in Afghanistan, nonché dei loro familiari fino al primo grado. Passo la parola al relatore, che è il nostro sindaco Prego.
Grazie Presidente. Sì, questo ordine del giorno legato all'accoglienza dei cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate, con l'ambasciata italiana e con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo in Afghanistan, nonché di tutti i loro familiari fino al primo grado. Prima di leggerla voglio ringraziare tutti i consiglieri che hanno veramente collaborato per creare, okay, in questo ordine del giorno, e volevo sottolineare soprattutto il fatto che, e lo leggeremo dopo, considerato che è la città di Borgomanero, io volevo sottolineare con forza questa cosa, perché la città di Borgomanero da sempre ha manifestato ed è stata una città accogliente. Questo è quello che veramente voglio far uscire da quest'aula, perché non sempre è così. E devo dire che questo grazie alla collaborazione dei consiglieri, veramente grazie di cuore. Esce a mio nome, ma chiaramente perché sono il sindaco, ma vi ringrazio veramente tutti di cuore. Premesso che la situazione delle famiglie dei cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate, con l'ambasciata italiana, con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo in Afghanistan è divenuta insostenibile sia dal punto di vista della sicurezza sia dal punto di vista umanitario. Dato atto che l'Italia, come altri paesi, ha realizzato un ponte umanitario e si è resa disponibile ad accogliere i cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate, con l'ambasciata italiana, con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo e i loro familiari fino di primo grado, dimostrando ancora una volta la propria generosità, perché il nostro paese è così, e lo spirito di accoglienza da sempre che ci contraddistingue. Considerato che la città di Borgomanero ha sempre manifestato apertamente e con generosità lo spirito di accoglienza verso le persone in difficoltà e bisognose di sostegno economico e morale, ritenuto doveroso tradurre ancora una volta in pratica questo spirito di accoglienza e solidarietà, richiamata alla riunione dei capigruppo consigliari del 16 settembre scorso, in cui sono state evidenziate le iniziative già avviate dalla Giunta Comunale rispetto all'ipotesi di ospitalità di una famiglia nell'ambito delle linee d'adozione rappresentate dalla Prefettura, con nota pervenuta al protocollo 34524 del 38/2021. Richiamato altresì l'argomento A3 discusso nella seduta della Giunta del 31/8/2021 ad oggetto accoglienza cittadini afghani, linee di indirizzo, in relazione al quale si è deciso di offrire la disponibilità ad ospitare una famiglia nel contesto di un accordo dell'ex articolo 15 della legge 241/1990 con la Prefettura e in collaborazione con un soggetto terzo settore da individuare. Abbiamo fatto un incontro anche con Don Piero, mi spiace che ha dovuto andare via ed era qui appunto per ascoltare questo ordine del giorno. Richiamato infine quanto relazionato dal Vice Sindaco, sia nella riunione della Giunta Comunale del 31 agosto, sia nella riunione del Capigruppo consigliare del 16 settembre, riguardo alla collaborazione di ANCI Piemonte per il proseguimento della stipulazione di un accordo ex articolo 15 della legge 241/1990 con la Prefettura che definisca la modalità di ospitalità e disciplini relativi oneri. Richiamate le relazioni nelle sopracitate riunioni anche dell'assessore Cerutti Franco, che si impegna a definire con la Prefettura l'accordo da sottoscrivere nonché il successivo coordinamento con le associazioni locali. Atteso che su iniziativa del Sindaco è stata portata all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo la proposta di ordine del giorno per l'accoglienza di una famiglia afghana, di condividere e confermare le iniziative, quindi chiediamo di deliberare, di condividere e confermare le iniziative già avviate dalla Giunta per accogliere una famiglia afghana, di auspicare il supporto di tutta la comunità locale per far sì che in spirito di condivisione, di collaborazione diffusa si possa costruire un percorso di integrazione sociale che porti nei tempi necessari alla piena integrazione ed autonomia di questa famiglia ospitata. Di esprimere altresì sostegno alla Giunta per l'utilizzo delle risorse che saranno necessarie alla realizzazione di quanto auspicato. Ringrazio vivamente ancora tutti i consiglieri. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Chiaro aperta la discussione. Prego, consigliere Roberto Caggiano.
Sono io a ringraziare lei, Sindaco, perché metto un po' in fila anche, no, come è nata, nel senso che ci sarà, spero, l'unanimità, perciò la piena condivisione questa sera. Ma la cosa bella, e ci tengo a riferirlo, è che senza saperlo contestualmente già stavamo pensando a questa azione, perché io alla fine di agosto le avevo chiesto di incontrarci e poi ho incontrato lei e il vice sindaco con il referente territoriale Rubens Toninelli di Azione, il partito a cui io ho aderito un annetto fa, perché volevamo proporle appunto un'azione di questo tipo, e lei mi ha detto: guarda che ci stiamo già pensando, il vice sindaco si sta già attivando. E questo è un motivo di soddisfazione, sinceramente, perché non c'è stato nessuno che poi, Pierluigi, anche lui, Pierluigi Pastore, anche lui aveva lavorato aveva proposto già una bozza di ordine del giorno. E questo l'abbiamo fatto ognuno seguendo la propria sensibilità, perciò poi c'è stato un ottimo coordinamento, c'è stata questa conferenza capigruppo del 16 settembre che purtroppo c'erano più assessori e consiglieri, perché vabbè, ognuno ha i suoi impegni, per l'amor di Dio, però ognuno ha i suoi impegni, però conferenza capigruppo con quattro assessori e due capigruppo, c'eravamo io e il consigliere Pastore, prende un altro nome. Ma fa niente, a me non interessa, a me interessa che stasera venga votata all'unanimità, poi ripeto, ognuno ha i propri impegni, ha i propri problemi. Però sì, lei ha ragione quando dice questa è una città accogliente e deve dimostrare di essere accogliente, e soprattutto questo è il segnale che si vuole dare ai cittadini di Borgomanero, che sono da un punto di vista del tessuto sociale decisamente più fortunati anche rispetto ad altre zone dell'Italia, che a volte nascere in un posto, vivere in un posto è anche una questione di fortuna, e perciò bisogna anche un po' restituire. Io credo che sia giusto restituire, e in questo caso noi oltre a farlo con questa famiglia proviamo a dare un messaggio, ed è molto bello questo. Dopodiché tecnicamente il vice sindaco si sta muovendo appunto con i canali che lui ben conosce, anche relativamente ad ANCI piuttosto che, e sono sicuro che ci sarà sicuramente un'ottima riuscita di questa operazione. Le faccio un complimento in più, e qui mi spreco, perché, ma non è polemica, eh? Questo è un consiglio comunale che è il secondo consiglio comunale della provincia, per cui è chiaro che ha anche un pochettino di sfumatura politica, e lei, rispetto ad alcune posizioni di qualche leader nazionale, è riuscito addirittura a far digerire anche questa cosa. Lei è vice sindaco anche, attenzione. Ho detto che rispetto a qualche posizione nazionale, rispetto a questo argomento, il vice sindaco e il sindaco sono stati bravi a ricompattare anche gruppi politici, un gruppo politico sostanzialmente, che su questo argomento aveva delle posizioni un po' diverse. Se non è chiaro, mi riferisco a Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia a livello nazionale, Giorgia Meloni aveva detto che gli italiani avevano già aiutato, no? Perciò è un complimento a lei e un complimento in questo caso anche ai consiglieri comunali di Fratelli d'Italia che probabilmente voteranno a favore di questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Qualche altro intervento? Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, come ho detto in commissione capigruppo l'altra volta, quello che a me preme è che su questa cosa nessuno di noi ci ha voluto mettere il cappello, no? Per dire è un'iniziativa mia, ma è un'iniziativa che esce da Palazzo Tornielli, ma che deve uscire da Palazzo Tornielli, cioè non è un'iniziativa che è una cosa, che è una cosa sporadica, ma il vero tentativo, la vera vittoria su questa iniziativa ce l'abbiamo nel momento in cui riusciamo a integrare questa famiglia all'interno del contesto della città e quindi la vittoria sta lì, cioè la soddisfazione sta lì, riuscire a integrare questa famiglia nel nostro contesto. Non è una cosa facile, perché pensiamo alla cultura diversa da cui provengono queste persone, alle difficoltà che hanno subito, ai traumi che hanno subito, loro come tutti, come tanti altri migranti, cioè non è che sono soltanto gli afghani che hanno dei problemi, ma un po' tutti quelli che arrivano sulle nostre coste hanno gli stessi, vivono gli stessi drammi. Ma noi dobbiamo essere particolarmente riconoscenti laddove abbiamo messo delle risorse anche nell'Afghanistan perché l'Afghanistan possa potesse almeno vivere dei momenti di democrazia, cosa che purtroppo sembra tramontata. Allora, il dovere morale è di quello di venire incontro a queste esigenze. Noi lo facciamo nel nostro piccolo, credo che la cosa sia importante e che sia fondamentale anche farla conoscere alla cittadinanza. Grazie.
Grazie Pierluigi Pastore. Prego la parola al nostro vice sindaco.
Sì, grazie Presidente, ci siamo confrontati in capigruppo, capigruppo due volte, poi l'ultima durante le varie riunioni, sia con il consigliere che con quant'altro, stiamo proseguendo, io come ho detto, dopo aver creato un attimino, preso le informazioni utili e necessarie perché il Comune potesse sottoscrivere una convenzione direttamente con la Prefettura, perché questo è l'ambito nel quale il Comune pensa di muoversi, oggi sta seguendo tutto il nostro collega alle politiche sociali, appunto così come abbiamo detto, e quindi sia convenzione, accordi con la Prefettura e quant'altro, ma l'associazione di cui sono vicepresidente chiaramente con la nostra vicepresidente Lidia Tisi sarà sempre a disposizione, no, per aiutarci in questo cammino. Però ci terrei anche a ricordare al Consiglio Comunale che Borgo Manero, come diceva il Sindaco, è attiva da sempre tutto, ma siamo anche molto attivi in ambito di cooperazione decentrata, a volte sembra che ce lo dimentichiamo, perché più di 600 sono le bambine e le ragazze che sono passate nel nostro centro vittime della violenza e della tratta e che sono quindi state aiutate in questi 10 anni nei progetti che sto seguendo dal 2010 e che anche Valentina Zanetta conosce, e come conosce il consigliere Faggiano, che tante volte, di cui tante volte ci dimentichiamo, ma che è una realtà presente che ci deve rendere onore, perché abbiamo creato occupazione, stiamo creando le condizioni perché le persone possano stare bene come credo tutti vorrebbero a casa loro, e quindi abbiamo creato occupazione, stiamo continuando ad incrementare il nostro centro ad Agiune in Benin, e soprattutto sono comunque sempre più o meno 50 o 60 le bambine e le ragazze vittime di violenza e di tratta che vengono aiutate là direttamente. Io credo che di questo la città di Borgo Manero in sé, in generale, dovrebbe esserne orgogliosa e magari, no, ascoltare anche un po' di più, perché abbiamo cercato tante volte di raccontarlo e di dirlo. Credo che stiamo facendo un grande lavoro, sta proseguendo un altro progetto che è iniziato da poco e che da poco condivideremo anche con con Massimo Zanetta, con la professoressa Zanetta, della vicepreside delle scuole medie. Cioè, io credo che davvero quello che stiamo portando là dovrebbe essere ad esempio, lo stiamo, probabilmente se uscirà un altro bando coinvolgeremo anche i comuni qua vicino, perché cercare di raccontare che cosa sta facendo la città di Borgomero, non il vice sindaco Zanetto in Africa, perché credo che sia importante. Roberto ha avuto modo di essere giù con me 2 anni fa e di toccare con mano i risultati. Roberto, sappi che stanno ancora di più ingrandendosi il tutto, e credo che ogni tanto, ecco, non dobbiamo dimenticarci che ci siamo, siamo attivi e stiamo facendo un gran lavoro a tutela di bambine e donne, e soprattutto donne e ragazze, e per le donne abbiamo creato occupazione. Prima o poi riusciremo a importare i succhi di frutta in Italia, e da lì in poi credo che ancora di più, no, sarà data possibilità ai nostri partner africani di trovare occasioni in cui possono esprimere il meglio di quello che hanno, anche, no, aiutati direttamente, dove credo che tutti preferiscono stare, cioè a casa nostra.
Grazie vice sindaco, ripasso la parola al nostro sindaco, prego.
Io volevo solo precisare che io non l'ho fatto, ma non credo che neanche Ignazio, il mio vice sindaco, abbia dovuto convincere i consiglieri a sottoscrivere questa cosa. Cioè, io sono arrivato, e lo voglio sottolineare, sono arrivato in maggioranza, e in maggioranza tutti, ma senza preferire parola, hanno detto tutti, noi la sottoscriviamo. Io ripeto e lo voglio sottolineare, grazie di cuore a tutti, perché questo è un atto di estrema intelligenza. Mi unisco a quello che ha detto il vice sindaco, quello che stiamo facendo noi in Africa, secondo me sarebbe un esempio che probabilmente tante nazioni e tanti comuni dovrebbero fare, perché risolveremo tantissimi problemi. Grazie.
Grazie signor sindaco, la parola al consigliere Diego Vicario, prego.
Grazie Presidente, colgo l'occasione per salutare i colleghi consiglieri e i colleghi di giunta. Roberto, diciamo che il nostro leader ha fatto una critica, poi ha estrapolato giusto dicendo non vogliamo in Italia, sono già diventati italiani. No, il succo del discorso era: non è giusto che noi, Europa, dobbiamo essere la latrina delle cagate dei presidenti americani. Semplice.
Grazie consigliere.
E questo era quanto. Quindi non è giusto che le politiche americane estere debbano poi essere, cioè tutte le ripercussioni debbano andare soltanto sull'Unione Europea. Poi comunque è Fratelli d'Italia un partito fatto di persone che hanno anche una certa intelligenza, che hanno l'intelligenza di poter scegliere all'interno delle proprie situazioni le proprie posizioni. Non siamo in dittatura, siamo una destra sociale.
Grazie consigliere Diego Vicario, la parola al consigliere Zanetta Valentina e poi al consigliere Roberto Faggiano. Prego.
Sì, vorrei rimanere in merito alla delibera e esprimere veramente la gratitudine per averlo inserito, perché è un'attenzione che è giusto dare, soprattutto nei momenti di difficoltà, dare un segnale positivo di forza e di solidarietà. Ricordiamo che tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 c'è proprio quello di promuovere lo sviluppo, la sostenibilità, di lavorare per la pace e le istituzioni solide in cooperazione, per cui la rete ANCI con cui si collabora per il progetto in Benin è la dimostrazione che le cose procedono con i modi e i tempi giusti, si porta avanti un progetto in continuità. Accogliere una famiglia afghana è un impegno importante. Borgomanero ha già ospite una famiglia che arriva dalla Siria con un corridoio umanitario, e l'impegno delle associazioni è proprio quello di... Certo, ma l'impegno è proprio quello di seguirla nell'inserimento, nel guidare i minori nell'istruzione, insomma, trovare il lavoro. Quindi il fatto che davvero l'amministrazione si porti avanti questo obiettivo è importante, ma per la cittadinanza stessa, secondo me, quindi grazie.
Grazie consigliere Valentina Zanetta, adesso la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Sì, Diego, bravi, sia tu che Luigi, bravi, non c'era bravi, vice sindaco. ha fatto benissimo a sottolineare l'esperienza del Benin, perché a parte che per me rimarrà uno dei momenti, se non il momento più bello di questa esperienza in Consiglio Comunale, perché andare veramente a toccare con mano quello che, peraltro neanche con tantissimo, con poco si potrebbe riuscire a fare, qui ha ragione il sindaco, dice se tutti lo facessero sarebbe una meraviglia, perché è stata veramente l'occasione di vivere un'esperienza straordinaria, e sono orgoglioso che il Comune di Borgo Manero sia protagonista di quell'esperienza, e penso che sì, si debba pubblicizzarla, promuoverla anche qua, non per dire quanto siamo belli, ma perché quelle che, con quel termine inglese bruttissimo, però ormai l'inglese ci sta ammazzando, no? Le best practice, cioè le esperienze positive che gli altri possano assorbirle in modo da riproporle, riprodurle, e questo sì, lo stavamo facendo, ci eravamo scambiati anche parecchie idee, e poi ci siamo fermati per un anno e mezzo, però sì, assolutamente, e anche anche aver portato comunque un convegno internazionale come quello che c'è stato di Spring a luglio, anche quello assolutamente è un merito di chi si occupa della cooperazione internazionale. Sì, assolutamente sì.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Se non ci so, prego consigliere Massimo Cerutti.
Sì, era solo per sottolineare una cosa. A me è dispiaciuto tantissimo non essere presente a quella riunione del 16 settembre. Purtroppo era 900 chilometri di distanza, non potevo proprio materialmente esserci. Per cui non è che non ho voluto, non ho proprio potuto. Tant'è che quanto ho saputo di quest'ordine del giorno, non ho neanche voluto sapere chi l'aveva presentato. Non mi è interessato assolutamente da chi era partita l'iniziativa. Ho detto subito sì, io la sottoscrivo, questa è un'ottima iniziativa. Aiutare una famiglia così è importantissimo. Io personalmente ho già fatto degli aiuti a delle famiglie extracomunitarie senza sbandierarlo tanto, però è importante che tutti nel loro piccolo facciano un passo. Si chiama carità, si chiama amore verso il prossimo, ma è una grande cosa, una grande iniziativa che io e il nostro gruppo sottoscriviamo senza indugio. E spero tra l'altro che, mi spiace che manchino i tre consiglieri di minoranza e uno di maggioranza, spero che questa mozione, questo ordine del giorno venga comunque sottoscritto anche se anche da loro che sono assenti in questo momento. Ecco questo, ma penso di sì.
Grazie, grazie. Consigliere Massimo Cerutti, la parola al consigliere Maria Piera Pastore.
Sì, grazie Presidente. Il gruppo Lega Nord voterà a favore di questa iniziativa. Si tratta di accogliere una famiglia afghana che ha collaborato con le nostre forze armate. È un percorso già avviato con la prefettura. Se ho capito bene, non sappiamo ancora chi verrà, il nome e cognome di chi arriverà, ma auguro a questa famiglia di potersi integrare nella nostra comunità e che la nostra comunità sappia aiutarla in modo da farle acquisire quella serenità che chiaramente, vista la situazione afghana, non avrà potuto così avere in questi ultimi periodi. Quindi ringrazio il vice sindaco e il sindaco per tutto quello che hanno fatto. Credo che sia importante che tutto il consiglio all'unanimità adotti questa iniziativa, ma ho la certezza che sarà così. Quindi la sensibilità in questa occasione è assolutamente trasversale e comune.
Grazie consigliere Maria Piera Pastore. Se non ci sono altri interventi, passerà alle dichiarazioni di voto.
Già fatto.
Se non ci sono, perfetto. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno al punto numero 6, ad oggetto accoglienza cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate, con l'ambasciata italiana e con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo in Afghanistan, quindi dei loro familiari fino al primo grado. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Quindi l'ordine del giorno numero 6 passa con la maggioranza. assoluta. Passiamo all'interrogazione, al punto numero 7, presentata dal consigliere pastore Pierluigi, protocollata in data 25/8/2021, al numero 00333927/2021, relativa all'installazione di barriere di protezione sui ponti cittadini della Gogna. Prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore per la lettura.
Premesso che recentemente sono stati effettuati lavori sui ponti della Gogna, realizzando barriere collegate tra la sede stradale e i marciapiedi laterali. In particolare, l'ultimo intervento riguarda il ponte di Via delle Scuole, ponte dell'oratorio, particolarmente utilizzato dagli alunni della scuola primaria e secondaria per raggiungere le rispettive sedi scolastiche. Considerato che in quest'ultima realizzazione, a parere del sottoscritto, è stato mantenuto in essere un solo marciapiede della larghezza di 1,50 m, a vantaggio del transito veicolare sulla carreggiata, peraltro a senso unico, comprimendo in uno spazio ristretto il transito pedonale e delle carrozzine per i disabili. Considerato altresì che dall'altro lato del ponte lo spazio residuo è chiaramente inutilizzabile, date le ridottissime dimensioni. Dato che le strutture realizzate sono considerate bordo ponte e che nello specifico delle realizzazioni sono tutte collocate a bordo strada tra il piano viabile e i marciapiedi. Visto che il lato delle barriere esposto verso i marciapiedi è principalmente realizzato in acciaio corten, con parti a spigolo vivo, accessibile anche ai bambini che percorrono il marciapiedi, vista altresì l'ampia disponibilità di prodotti sul mercato delle barriere stradali, anche prodotte dalla medesima ditta fornitrice del materiale in opera, ma con minore impatto e più economiche. Tutto ciò premesso, il consigliere sottoscritto consigliere comunale interroga l'assessore competente per conoscere quale sia stata la norma di riferimento, leggi o regolamenti o direttive ministeriali o circolari ministeriali, che ha indotto la scelta del tipo di barriera stradale sia sul ponte dell'oratorio sia sugli altri ponti cittadini. Se sono state sottoposte all'amministrazione comunale altre proposte di barriere di sicurezza con minore impatto ambientale, quale sia il limite massimo di velocità di transito sui medesimi, se dagli atti presso l'ufficio di polizia urbana vi siano stati incidenti alla circolazione veicolare sui ponti medesimi, se la soprintendenza ai beni architettonici ha espresso il proprio parere in merito alle proposte progettuali avanzate, i ponti cittadini sono considerati beni vincolati. L'importo complessivo di progetto e le somme a disposizione dell'amministrazione relative al ponte di Via delle Scuole e ponte oratorio. Se l'amministrazione comunale ha polizza assicurativa che copre eventuali spese sanitarie derivate dai contatti accidentali e non contro le parti metalliche esposte verso il marciapiede. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Passo la parola al nostro vice sindaco per la risposta.
Grazie Presidente, prima di dare lettura della risposta all'interrogazione, che comunque è abbastanza lunga e complessa così come sono articolate le domande da parte del consigliere, volevo, come ho detto anche durante la capigruppo, ringraziare il consigliere Pastore perché porta all'attenzione del Consiglio Comunale una discussione sui ponti cittadini che nel bene o nel male almeno ci dà la possibilità di fare il punto su quanto è stato fatto dall'insediamento di questa amministrazione di prevenzione, controllo e successivamente di messa a norma in sicurezza dei ponti cittadini, quindi sicuramente un'occasione per la quale ringrazio. Abbiamo cercato di dare risposta sintetizzandolo dove era più possibile perché comunque è abbastanza articolata e complessa, ma la leggo, poi aggiungo delle considerazioni e poi lascio la parola al consigliere Pastore. Rispondo quindi all'interrogazione. Normativa di riferimento, prima domanda. In base alla direttiva ministeriale, protocollo 3065 del 28 agosto 2004, emessa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che dice: per le strade esistenti che non sono oggetti di interventi di adeguamento e per le quali pertanto non vige l'obbligo di applicare il DM223/22 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o non corrispondenti ai requisiti previsti dall'istruzione tecnica legata allo stesso DM, si richiama tuttavia l'attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall'articolo 14 del nuovo codice della strada in merito al controllo dell'efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra quali sono compresi
tutti i dispositivi di ritenuta. Pertanto, con la presente direttiva si invitano gli enti in indirizzo a verificare lungo la rete stradale di propria competenza le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, con particolare riferimento alle modalità di installazione, provvedendo, laddove tali condizioni non siano tenute sufficienti, a programmare l'adeguamento alle disposizioni del DM 22392 secondo le modalità previste dall'articolo 2 dello stesso DM. Si richiama inoltre l'attenzione degli enti proprietari e gestori di strade in merito all'obbligo previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22392 di utilizzare unicamente dispositivi omologati dal competente ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Alla luce delle prove dei rilievi effettuati sui ponti si è accertato la non adeguatezza dei parapetti presenti quali dispositivi di ritenuta. Per tale motivo, applicando quanto indicato dal protocollo citato e dal decreto ministeriale 216/2004/2367, aggiornato dall'aggiornamento del decreto ministeriale 18 febbraio 92 numero 223, si procedeva al progetto di un sistema di sicurvia compreso tra le categorie dell'articolo 1. L'articolo 1, oggetto delle istruzioni, classificazione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali. Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione, l'omologazione, la realizzazione e l'impiego delle barriere di sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta sulle costruzioni stradali. A seconda della loro destinazione e ubicazione, le barriere e gli altri dispositivi si dividono nei seguenti tipi: barriere centrali di spartitraffico, barriere laterali, barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia, muri, barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere per chiusura varchi, attenuatori d'urto per ostacoli fissi, letti di arresto simili, terminali speciali, dispositivi per zone di approccio ad opere d'arte, dispositivi per zone di transito simili. Questa è la normativa. Finalizzato anche la protezione dei pedoni, utenti della strada, nel rispetto di quanto all'articolo 2 del decreto ministeriale 2367 sopra citato. Articolo 2, infatti, recita che le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione della strada, garantendo entro certi limiti il contenimento del veicolo che dovesse tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale. In aggiunta a quanto prescritto dalla normativa sopracitata, si è fatto riferimento anche ai requisiti richiesti dal paragrafo 36332 delle normative tecniche delle costruzioni del 17 gennaio 2018, avendo operato un intervento di risanamento conservativo e di riparazione locale delle strutture del ponte, paragrafo del successivo, paragrafo 5.1.3.10, azione sui parapetti e urto del veicolo in svio. Quindi, solo per commentare, questa era la risposta alla normativa. Quindi dal 2004 veniva chiesta di fare una serie di verifiche, norme tecniche poi di costruzione aggiornate fino al 2017. Tipologie. Da una ricerca sulle tipologie in commercio di barriere omologate dotate di marcatura CE, conforme alla tipologia da installare, si è ritenuto di scegliere la tipologia del legno lamellare acciaio corten piuttosto che le barriere in acciaio zincate. Tale modello, rispetto ai modelli certificati in acciaio zincato, produce un minore impatto paesaggistico. La barriera di protezione ha un'altezza pari a 1,16 m rispondente alla normativa vigente che prevede per questa tipologia di protezione bordo ponte un'altezza di almeno 1,10 m. Inoltre, si è stabilito di utilizzare un modello composto di legno e acciaio, così da garantire, oltre a un minore impatto ambientale, certificate PFC circa la garanzia di sostenibilità delle risorse forestali, anche un miglioramento delle prestazioni meccaniche di resistenza all'urto. La struttura portante è completamente realizzata in acciaio tipo corten, mentre il rivestimento del montante, fasce di protezione e corrimano sono in legno lamellare. La barriera è un indotto ingombro laterale, un'altezza sul piano viabile molto contenuta per favorire un'efficace integrazione nell'ambiente circostante. Rispetto ad altri modelli si ha un contenimento del cordolo di installazione di solo 40 cm di larghezza. Il modello scelto presenta la certificazione CE secondo la norma armonizzata EN 13.75/2007, A2/2012, AC/2012 con certificato di costanza delle prestazioni CE 0497 CPR 3247, prima missione 22-10-2009, emesso dal laboratorio CSI SPA di Bollate. In seguito ad un confronto con gli uffici e l'amministrazione, nella seduta del giorno 23 aprile 2019, la Giunta Comunale è stata sottoposta alla posa di barriere in legno lamellare e acciaio Corten in alternativa alla tipologia d'acciaio. In tale seduta la Giunta ha condiviso quanto proposto dagli uffici, ritenuto meno impattante da un punto di vista paesaggistico. Barriere in Corten oppure le barriere in classico garrail come il ponte che abbiamo a San Marco. Il limite di velocità, altra domanda, è fissato a 50 km all'ora in quanto ci troviamo in centro abitato. Naturalmente, in realtà, data la conformazione alla lunghezza limitata dei ponti e la velocità di percorrenza sono inferiori a tale limite. Incidenti nei 12 anni precedenti sui ponti o all'intersezione con i ponti sono stati rilevati i sinistri che risultano riassunti nella tabella seguente, di cui 3 incidenti conferiti prognosi lievi. Incidenti dal 2008, numero registro 38, data 28 ottobre 2009, Valera via Dante, numero 43 del 2012 al 27-12, Valera via Dante, numero di registro 15 del 19-6-2014, Valera via Dante, numero 4 del 5 febbraio 2015, Valera Vittorio Veneto Scuole, numero 21, data 24-6-2016, Valera via Dante. Sovrintendenza. Il progetto di realizzazione delle barriere di protezione è stato sottoposto alla Commissione Locale Paesaggi e quindi alla Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ottenendo autorizzazione paesaggistica 46 del 9 ottobre 2019, rilasciata sia per la tutela paesaggistica sia per la tutela monumentale, ai sensi dell'articolo 16 di PR 31-2017. Importo complessivo del progetto. Progetto esecutivo lavori di restauro e sanamento conservativo dei ponti cittadini, era complessivo, lei chiedeva solo di un ponte, ma qua il progetto era per il ponte Araldo, il ponte Sizzone, il ponte Valera e il ponte Partini, erano 4 ponti, importo dei lavori soggetti a ribasso 49.211 euro, oneri per la sicurezza 14.948, importi lavori a base d'appalto 64.160, somme a disposizione IVA 10% 6.416, arrotondamenti imprevisti ANAC 4.560, acquisto escluso d'appalto 42.864, economia a ribasso, non c'è, somme a disposizione 53.848, totale dell'intervento 118.000 euro. Polizza, il comune di Borgovanero ha contratto con la compagnia XL Insurance Company SA adeguata polizza assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi. Prima di lasciare la parola per la risposta al consigliere, volevo solo aggiungere due cose che qua non sono riportate, perché l'interrogazione era principalmente rivolta al ponte Valera. Quindi nella risposta viene dato tecnicamente e normativamente ciò che il Comune ha eseguito e le motivazioni per le quali il Comune ha fatto queste scelte. Io ricordo al Consiglio Comunale e Consigliere che questa necessità nasce da una domanda che mi sono posto nel 2017 quando ho avuto la delega alle infrastrutture stradali, cioè se i ponti cittadini fossero collaudati e sicuri. No. Da questa domanda siamo arrivati al ponte Valera con i parapetti. I ponti sono stati tutti collaudati, staticamente provati, quindi il ponte Sizzone, stiamo parlando di tutti quelli che non erano stati collaudati, a parte San Marco, perché era stato fatto un intervento da poco e quindi hanno ricevuto tutti il regolare certificato di collaudo statico. Nel momento in cui sono state fatte le verifiche ed è rilasciato collaudo statico, cioè il ponte provato, legge, sono emersi due problemi. Il primo, gli ammaloramenti che in tanti ponti erano evidenti o alle basi o con i ferri esposti sotto. E qui una parte delle somme che abbiamo visto in questo lavoro è servito per mettere a posto. Quindi i ponti erano già collaudati, ma necessitavano di questo intervento. Nel 2019, quindi abbiamo iniziato a settembre, ottobre del 2017 con le prime verifiche, poi abbiamo verificato il ponte Araldo perché sembrava avesse delle problematiche, ma insomma il problema era capire se eravamo a posto. Credo che sia doveroso e corretto, no? Quindi poi abbiamo visto anche cosa è successo nel 2018, quindi noi stavamo comunque, e poi è diventato un obbligo, no? Fare tutte le verifiche, ma non che stavamo già facendo da un anno. E l'altra parte che è uscita normativamente è che le ringhiere che oggi non salvavano nessuno, non salvavano né il pedone da una parte né l'automobile, tanto che non erano certificate, non erano a norma e non era possibile sistemarle in modo che potessero reggere un impatto di un veicolo che anche a 10 all'ora, anche a 20 all'ora, un camion, un pullman e quant'altro avrebbe potuto, no? Senza dover andare a 50 all'ora, perché basta appoggiarsi, non reggono. Le soluzioni prospettate alla Giunta, come è stato dato risposta all'interno dell'interrogazione, erano due: a norma, certificate, 1,10 m, 1,16 m, cosa come deve essere il parapetto, erano quelle in corte in un acciaio zincato. Un acciaio zincato ci è sembrato un'opzione che in centro, sui nostri bei ponti, era da non percorrere. Altre soluzioni a norma a noi non sono state prospettate, queste due tipologie. Per quanto riguarda il Ponte Valera, che poi è oggetto dell'interrogazione, finisco nel dire che nel momento in cui è stato approvato il progetto, stavamo parlando, era poco prima, cos'era, febbraio 2020, abbiamo approvato i progetti dei vari ponti, poi va bene, subito, penso che la settimana dopo siamo entrati in quello stato da cui non siamo ancora usciti. Il problema che è stato segnalato nell'ambito del progetto esecutivo era che, stante la dimensione del ponte, stante i passaggi che avevano, avevamo due problematiche. Da una, che sul ponte Valera, ed era l'unico, non c'erano marciapiedi, perché avevamo un fuoribanchina, striscia bianca continua, la banchina, e avevamo 70-80 cm da una parte e 70-80 cm dall'altra a raso. Quindi non erano né rialzate né rialzabili e comunque non a norma, perché comunque il marciapiede minimo dovrebbe essere intorno ai 90 centimetri. No? E che poi con il posizionamento dei manufatti di ritenzione sarebbe stato, non sarebbe stato più percorribile dei pullman, da certi tipi di pullman, poi l'abbiamo scoperto. E quindi, dato che si era intervenuto nel rifare interamente il marciapiede di Via Scuola, nel fare il marciapiede dell'oratorio, nel dargli continuità al marciapiede, comunque era sempre usato, la soluzione prospettata era quella: facciamo il passaggio pedonale, che è ancora in corso, perché non è ancora finito, lo stiamo rialzando, lo stiamo mettendo a posto con la pavimentazione, da 1,50 m, come ha giustamente segnato lei, invece degli 80 centimetri, ma andiamo a sopprimere quell'altra parte che non era comunque un marciapiede, era un fuoribanchina transitato a volte da qualcuno con delle strisce presenti, situazione che poteva essere fatta. E lì è successo il mese di febbraio del 2020, era lunghe. Dopo la realizzazione, onestamente, anche noi ci siamo posti magari la questione, no? Perché esteticamente, perché è più largo, perché è più stretto, non tanto perché magari transitasse qualcuno verso il nulla, perché poi su Viale Dante non abbiamo né strisce, non avevamo marciapiedi protetti, non c'avevamo nulla. Però il pullman, comunque, pullman normale, chiamiamoli così, sapete che il pullman si allunga sempre di più, no? Quindi ancora un po' l'avremo da 16 metri, non passeranno da nessun'altra parte. Diciamo che il pullman normale poteva transitare, ma quelli che vengono utilizzati scolasticamente avevano delle difficoltà, tanto che si è in accordo con la regione che oggi gestisce le fermate scolastiche, si è spostata quella che era la fermata oggi davanti al parcheggio di via, al parcheggio Dante, no? Del parcheggio Melvin Jones, per parcheggio Matteotti, insomma, avevamo la fermata delle superiori che comunque ne prevedeva poi un'altra davanti allo stadio, abbiamo temporaneamente spostato la fermata, indicato ai ragazzi che da scuola andavano fino lì e andare dai vigili, e poi vedremo con la regione se farne una sola, magari dove già oggi è presente, visto che comunque forse ha più logica, no? E quant'altro. Ultima, noi abbiamo iniziato, perché poi anche sulla domanda, le parti spigolose no, c'erano fuori, perché non sono spigolose, se no dovremmo guardare gli spigoli anche di tutte le ringhiere che abbiamo, già presenti o meno, non sono spigoli, diciamo che la cosa che doveva essere completata era poi quei bulloni a vista che probabilmente potevano dare questo un po' senso, che stanno, era prevista la copertura, no? Come sta avvenendo, con dei tappi comunque che stanno anche bene, e quindi andarsi a migliorare. E, onestamente, giusto mettere sempre più in sicurezza le persone, e quindi 1,50 m oggi l'abbiamo. Noi abbiamo chiesto, come giunta, al nostro dirigente, comunque di fare una verifica, che verrà fatta appena abbiamo finito di sistemare. La ringhiera della parte ponte è stata rialzata dal nostro cantiere, qui comunque vanno davvero anche a volte ringraziamenti, perché fanno anche dei lavori di questo tipo, quindi è stata rialzata e rinforzata perché era marcia, no? Quindi oggi sono state sostituite le parti in ferro mallorate, ma l'abbiamo rialzata, rinsaldata al ponte, in modo che possa reggere anche il pedone, non so, perché per la macchina oggi abbiamo il securvia, ma per il pedone quantomeno. Quindi abbiamo chiesto di fare una verifica, quando sarà finito il lavoro, di predisporre, avete visto che per garantire comunque il passaggio dei pedoni abbiamo messo le transenne a 1,50 m sempre, e oggi le macchine, i grandi SUV, le stiamo monitorando, stanno girando tutti senza creare problemi e senza avere problemi, però finito il lavoro, quello che ci prospettiamo di fare è verificare, spostando quindi le barriere dall'altra parte, e capire se soprattutto i camion, camioncino daily e quant'altro potranno poi transitare. Se in quel caso la Giunta ha dato disposizione al cantiere comunale, che può farlo, perché spostandoci verso l'interno il trave del ponte, così mi dicono l'ingegnere, poi lei ne sa più di me, è sufficiente per poter reggere comunque a norma l'impianto, e quindi potremo spostare per andare a ricreare un passaggio, però poi fatto con bene, quindi fatto bene vuol dire che dall'altra parte su via Dante fare magari la parte pedonale rialzata, in modo da creare un collegamento che sia in sicurezza, che non porti il pedone nell'errore di attraversare dove non potrebbe, poi dopo con le conseguenze che ci sono. Quindi successivamente a questi lavori faremo questa verifica, nel caso della verifica verranno eseguiti i lavori, non potrà essere di 1,50 m, ma abbiamo chiesto almeno eventualmente di portarlo ai 90 centimetri di un passaggio pedonale, che in quel caso sarebbe comunque norma. L'ultima cosa, e poi mi taccio, è l'intero costo di sistemazione di questi ponti ci è stato recentemente totalmente finanziato dallo Stato, partecipiamo a tutti i bandi che possiamo, e quindi la messa in sicurezza dei nostri ponti, almeno il secondo lotto da 120-118 mila euro, è stato meritevole di finanziamento, e quindi siamo stati finanziati, così come abbiamo ottenuto il finanziamento dei 200 mila euro per la realizzazione della pista ciclabile di Viale Kennedy. Sono risorse che quindi il Comune può liberare e che utilizzerà per continuare con la messa in sicurezza del nostro territorio per marciapiedi quanti. La ringrazio ancora e scusate se ho voluto comunque aggiungere, credo, informazioni importanti che all'interno di questa risposta non trovavano spazio o sono arrivate dopo. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Grazie Vice Sindaco, soprattutto per l'ultima interpretazione della possibilità di riadeguamento della barriera, diciamo, verso il Ponte Nuovo. Io ho una posizione un po' diversa, nel senso che a mio parere la normativa in atto, dove si parla c'è una circolare, diciamo c'è una circolare che è la circolare ministeriale del 62032, che dice praticamente il campo di applicazione della normativa in materia di progettazione, omologazione eccetera, riguarda i progetti relativi alle strade di uso pubblico urbane ed extraurbane che hanno velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km all'ora. Sono espressamente escluse dal campo di applicazione della norma le progettazioni inerenti alle strade urbane ed extraurbane con velocità di progetto inferiore a 70. Quindi, il mio ragionamento è questo. Se la velocità di progetto sul ponte, e sicuramente le velocità di progetto sui nostri ponti, sono inferiori a 70, si sarebbe potuto optare per un'altra scelta di barriera. Non di, io non ho mai citato una barriera zincata nella mia interrogazione. Ho detto una barriera diversa, che è sempre comunque prodotta dalla Margaritelli, tanto per essere chiari, con parti in legno, ma senza quel sovralzo, senza quel mancorrente superiore, che oltretutto non serve assolutamente niente, perché quel mancorrente superiore sta dalla parte della strada. Se voi notate, il mancorrente è continuamente interrotto dai piloni, quindi chi percorre il marciapiede ha continuamente il mancorrente che viene interrotto, ed è distante, quel mancorrente lì era, secondo me, assolutamente inutile. La cosa che dicevo io è che c'è la Margaritelli stessa, produce un sicurvia H2, quindi è lo stesso, con la stessa certificazione di quella che è stata posata adesso, sempre un sicurvia H2, ma di minore impatto ambientale, più basso, e secondo me era più adatto se si voleva andare in questa direzione, perché secondo me questa direzione è, mi sembra esagerata rispetto alla necessità. Tenete conto che io ho scaricato le caratteristiche dimensionali della barriera che è stata messa, ed è adatta per una prova di una velocità di urto di un'autovettura di 900 kg che viaggia a 100 km all'ora e ha un angolo d'urto di 20 gradi, perché qui quella che fa la differenza è la velocità della macchina, la massa della macchina e l'angolo d'urto. E oltre a questo è adatto per un pullman che viaggia a 70 km all'ora e ha una massa di 13.000 kg e che viaggia, un autobus che viaggia a 70 km all'ora. Allora, quello che io dico è, mi sta bene che sia stato messo un sicurvia in corten e in legno. Quello che secondo me è esagerato è il tipo di sicurvia che è stato messo, che era secondo me più adatto un sicurvia più basso, che poteva avere minore impatto ambientale sicuramente, che poteva essere allestito magari anche con dei fiori, una cosa un'altra, però che aveva un minore impatto ambientale. Io sono andato a vedermi in questi giorni il ponte di Borgosesia sul Sesia, sono andato a vedermi i ponti sul Po a Torino, non quelli storici, quelli che ci sono in via Vittorio Emanuele, quelli che vanno alla Gran Madre, quelli a nord. Sono andato a vedermi i ponti sull'Adige di Verona, sono andato a vedermi i ponti sul Tanaro d'Alessandria. Sinceramente io non ho mai trovato su tutti questi ponti una protezione come questa così monumentale. A mio parere sarebbe stato più opportuno sempre avere una protezione, ma non così impegnativa dal punto di vista estetico. Questo, io infatti non ho parlato di sicurvia in acciaio, non ho parlato di questo, perché ci sono, la stessa Margaritelli produce altri sicurvia di minore impatto ambientale con le stesse caratteristiche di sicurezza. Questo che dico. Allora, bisogna probabilmente cercare, perché io sono convinto che soprattutto i corrimani, i mancorrenti, fra qualche anno saranno disastrati, perché tutte le parti in legno tornite dopo qualche anno sono da buttare, se non si fa un'adeguata manutenzione. Questo è storia. Cioè, voi andate a vedere tutte le barriere che ci sono in giro, non ci sono sali al boro che tengono, non c'è niente di questo, sono tutte ammalorate. Quindi questo è un po' il problema. Poi l'ultima cosa che volevo dire, io sono andato a vedere anche il ponte sulla via Pertini, perché forse è l'unico dove la velocità teoricamente potrebbe essere superiore ai 70 km all'ora, perché gli altri ponti, scusatemi, ma non c'è storia, che sono a 50 metri dal centro storico, figuriamoci se uno va più di 70, più di 100 all'ora. Sul ponte di via Pertini, sono andato là una mattina e ho detto, vabbè, magari vedo quante persone passano sul ponte di via Pertini. Sono andato là un'oretta tra le 8 meno un quarto e le 9 meno un quarto di un venerdì, ho detto, magari qualche studente che viene da Buloni va all'Enel, magari qualche donna da Tabuloni va al mercato il venerdì mattina. Sono stato là un'ora, zero persone, zero. Ora, io capisco che si debba mettere in sicurezza il ponte, ma lì il ponte, il marciapiede, nasce nella banchina stradale piena, nasce nella banchina, non c'è marciapiede né prima né dopo, né a destra né a sinistra. Quindi probabilmente su quella scelta lì si poteva fare un'opzione un po' diversa, sempre rientrando in questo ragionamento. Poi capisco che la soprintendenza dice non fate una scarpa e una ciabatta, eccetera, eccetera. Però un conto è fare un ragionamento del genere, un conto è fare altre scelte. Io dico la mia opinione, poi insomma, e dico che insomma, questi array sono stati dimensionati per queste velocità, per queste masse critiche, e la circolare del Ministero dell'Interno, no, Ministero della, non so più che Ministero è, dice che non è così cogente la normativa che è stata citata, ma lo dite anche voi nella vostra risposta, che la normativa non è così cogente, è una interpretazione che viene data, e quindi l'interpretazione o nasce da un progetto in cui si dice c'è pericolo su questa cosa qua, come lo conteniamo, ma tutto un altro ragionamento questo, non è ho scelto sul catalogo Margaritelli quello che viene fuori, ecco, questo è un altro ragionamento. Tutto qui, senza fare polemiche, però guardate che quello che critico io è il corrimano soprattutto, perché sta dalla parte, il corrimano sta dalla parte della strada, non dalla parte del marciapiede, e quindi è difficoltoso da utilizzare. E poi dietro, scusatemi, ma sono proprio brutti quei, cioè visti davanti uno fanno anche la loro figura, ma il pedone che ci passa sul marciapiede e vede queste cose da dietro, tutti i bulloni, tutte le parti in corten arrugginite, cioè, e il corten è così, cioè non è che si può fare un corten non arrugginito, però guardate che ci sono delle parti che sono taglienti e sono di accesso facilissimo a un bambino, sono di accesso facilissimo. Ora, questo era questa struttura che è stata pensata come bordo ponte, non bordo strada tra strada e marciapiede, ma solo come bordo ponte, quindi all'estremità del marciapiede, non tra strada e marciapiede, no? E poi guardate che dappertutto, fate un giro in altre città, trovatemene uno. Io ho provato, ho detto vado anche a Verona, che è politicamente vicino al nostro vice sindaco, il sindaco, come si chiama il sindaco? No, Verona non. Cioè, magari lì, insomma, siamo in Veneto, è un po' più facile. Anche lì non ce n'è uno uguale. Io mi sono chiesto il perché, ma solo noi siamo più scienziati di tutti. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Prego la parola al nostro vice sindaco.
Norme. Progettazione e costruzione di nuovi ponti è una normativa, manutenzione di ponti esistenti un'altra. Io per Luigi credo che la soluzione sia stata l'unica. È un obbligo che i parapetti, ovunque essi ci siano, quindi anche nei ponti, devono essere alti 1,10 m, questo non se lo sono inventati la giunta né nessuno. Situazione ideale, la dita non la cito, l'abbiamo perché abbiamo fatto, credo, un doveroso messa in sicurezza della via Colombaro, quindi Pascolino Fornara. Abbiamo messo tutto il guardrail che, come diceva lei, è più basso, uguale, stesso modello, però il modello guardrail e non modello bordo ponte, perché ahimè la norma prevede che deve essere alto 1,10 m. Quindi qua non è un corrimano, in quel fase è l'altezza del ponte.
rispetto alla normativa, abbiamo risposto nell'interrogazione. Vedi, io credo che, e mi fido dei tecnici di questo comune, dei dirigenti che c'erano e che ci sono e degli architetti e gli ingegneri che ci hanno studiato e prospettato queste soluzioni. Credo che hanno e abbiano le competenze per interpretare le norme e sottoporre alla giunta le problematiche con le soluzioni che devono essere prese. Non posso immaginare che sia stata sottoposta alla giunta una soluzione che non fosse normativamente obbligatoria da assumere, ma così, perché per qualche motivo via. Io credo e do fiducia tutti i giorni ai nostri uffici, ai nostri tecnici, quindi immagino che l'interpretazione che loro hanno dato insieme agli ingegneri che hanno collaudato i ponti sulla necessità che ci fossero dei sicurvi alti almeno 1,10 m con delle marcature CE a norma, così come previste dalla normativa che loro hanno visto e realizzato e analizzato, siano tali da aver fatto sì che alla giunta arrivassero le proposte che poi hanno portato a queste soluzioni, che non sono le uniche a Borgomanero. Se poi quando avremo modo di vederci le farò vedere altri ponti che portano la stessa identica soluzione alla nostra, che probabilmente esteticamente dall'interno non sarà la migliore, ma sicuramente la più sicura. Ho detto all'inizio, sul marciapiedi non potevano essere inseriti nessun tipo di sicurvia, perché ne abbiamo parlato, il ponte Matteotti e il ponte, non in Valera, la Sempione, hanno i marciapiedi che sono stati inseriti dopo la costruzione del ponte, quindi sono a sbalzo fuori dai marciapiedi, quindi non si potevano mettere dei parapetti di sicurezza che tenessero su dei marciapiedi a sbalzo. Purtroppo una serie di condizioni ha portato che comunque, avendo anche la necessità di seguire quelle che erano le indicazioni della sovrintendenza a quale bisogna attendersi, che fossero tutti uguali, no? Le approviamo, vanno bene, ma devono essere tutti uguali, non una scarpa e una ciabatta, questo sarebbe stato magari anche peggio. Rispetto, poi finisco, nessuna polemica, abbiamo detto le soluzioni che ci hanno dato sono quelle, abbiamo fiducia, la diamo tutti i giorni, continueremo a farla nei nostri uffici, io credo in quello che mi dicono, che mi sottopongono, sia quando mi sottopongono dei problemi, quando mi sottopongono le soluzioni, no? Perché noi siamo qua a prendere delle decisioni, ma abbiamo anche una struttura tecnica che ci deve porre le soluzioni, se no non saremmo divisi in gestione, non gestione, indirizzo come facciamo noi. Per quanto riguarda il ponte Pertini, la regione, ecco, non l'ho fatta io quella strada, quindi non c'è una pista ciclabile, non c'è neanche la possibilità di fare un marciapiede, c'è un marciapiede che va sul ponte e finisce nel nulla, ma non siamo qui a fare polemica, magari un domani si potrà creare qualcosa, forse poi utile e necessario, per permettere di transitare a qualcuno anche sulla via del ponte Pertini, sulla via Pertini, perché a volte potrebbe anche essere utile, però detto questo, vediamo di intervenire così come abbiamo detto, di dare poi quelle risposte. Grazie a tutti.
Assessore, nessuna polemica, io penso che sia stato
grazie
fatto in buona fede.
Grazie, vice sindaco.
Si è fatto in buona fede, però volevo precisare e dare alcuni dettagli che secondo me potevano essere importanti. L'importante è che se sul ponte dell'oratorio si possa veramente ripristinare quello che è un passaggio adeguato, perché così è proprio una mortificazione. Cioè, voglio dire, tanto il pullman non gira, perché se per girare deve invadere la corsia dall'altra parte, e lo sappiamo benissimo.
Grazie consigliere Pastore. Quindi, per i suoi suggerimenti preziosi, ne terremo conto. Adesso passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che ha ad oggetto un'interrogazione presentata sempre dal consigliere Pastore Pierluigi, protocollata in data 25/8/2021, al numero 00340005/2021, relativa alla manutenzione e taglio erba sulle banchine stradali. Prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore per la lettura.
Vista la situazione di forte crescita dell'erba e degli arbusti infestanti ai bordi delle strade comunali, esempio via Montale, via Caduti, via della Repubblica, via Ghiglione, considerate che il cimitero capoluogo nelle zone con presenze di siepi, ad esempio Naime, i recinti Naime e Buon Pastore, da tempo non viene effettuata manutenzione ordinaria, vista anche la precaria situazione di manutenzione di alcune rotonde sulle strade comunali, considerate che sono prossimi i giorni dedicati ai tradizionali festeggiamenti della Sagra del Duomo, tutto va premesso, Il sottoscritto interroga l'assessore per conoscere quali siano le motivazioni per queste mancate manutenzioni di carattere ordinario. Se prima delle date previste per i festeggiamenti in calendario si provvederà alla risoluzione della problematica citata, se l'amministrazione comunale abbia valutato l'opportunità di potenziare il personale del cantiere comunale per garantire un aspetto decoroso alla viabilità cittadina. Grazie.
Grazie Pierluigi Pastore. Prego la parola. Sì, infatti mi sono rimasto male. Prego la parola al signor Sindaco.
La mia risposta è più impegnativa.
La mia risposta del sindaco sarà più impegnativa.
Allora, evito consigliere Pastore, di leggere tutte queste cose, anche perché ho male gli occhi. No, ma vi voglio dire solo due cose. Allora, quali sono i motivi delle mancate manutenzioni? Allora, è vero che quest'anno c'è stata una crescita anomala, ma c'è stata anche una, diciamo, mancanza da parte dell'azienda, l'avevo già ricordato, credo, in questo consiglio comunale, perché ero quella sera talmente arrabbiato con questa ditta che veramente all'inizio ti facevano impazzire, perché non ascoltano, fanno quello che vogliono, erano solo discussioni. Ad oggi abbiamo applicato un sacco di penali, questo lo voglio sottolineare, e a me spiace perché con l'altra ditta si era trovato una quadra, ogni tre anni scade il bando, quindi arrivano aziende nuove, devo dire che, non so, le segnalazioni che arrivavano sembravano di questa azienda un fiore all'occhiello, non so di che cosa, e sta di fatto che ci siamo trovati veramente a correre, a percorrere chilometri di strade assieme a questi signori per fargli capire che se ci vengono dietro magari risparmiano un attimino di tempo, perché non conoscono per nulla la città e quindi c'è stato veramente un corrersi dietro. Vabbè, adesso sembra che un pochettino meglio la situazione, insomma, però c'è anche da dire che in questo momento l'erba cresce poco e quindi non so, vedremo cosa riusciremo a fare. Sono sempre dell'idea che se non sei in grado di partecipare a un bando e non riesci a rispettare le regole, se possiamo ti mandiamo a casa, gliel'ho proprio detto in faccia, proprio con questi termini, perché a me poi non piace essere preso in giro e tantomeno prendere in giro la gente che paga le tasse. E mi scuso con tutti i cittadini di Borgomanero, purtroppo noi più di così con questa azienda e con le regole che ci sono oggi, lo voglio sottolineare, non si riesce a fare. Cimitero, andata via Elisa, io oggi assieme all'architetto Paolo Volpe e all'architetto Fasola abbiamo fatto il giro dei cimiteri. Erano già arrivate anche a me segnalazioni nel suo tempo, anche lì non è cambiata la ditta, ma è cambiata la dirigente di questa azienda e ho avuto anche lì una discussione mica da ridere con il titolare. Ha rimandato, perché nel nostro paese la differenza la fanno veramente le persone, perché non c'è niente da fare, non c'è niente da fare, perché questa non è un'altra ditta, questa è la stessa ditta, hanno cambiato il personale, boom, nel vuoto un'altra volta. Adesso torna indietro questa persona e torniamo alla normalità. È strana questa cosa, comunque va bene così. Io oggi mi sono chiesto, non so se posso dirlo ma lo dico, quella persona che oggi gestisce il cimitero a Borgomanero, non quella che è ritornata ma quella che ha fatto un periodo, la chiamo la persona poco utile, uso un altro termine, comunque poco utile, perché veramente ha un'arroganza incredibile e non riesce, secondo me, a capire quali sono veramente gli interventi da fare al cimitero. Perché ho chiesto di potare le siepi e le siepi non le ha potate, ha tagliato i rametti che uscivano di più già, ma devi abbassarle perché tra un po' le persone non le vedi più. Cioè, bisogna abbassarle, adesso le hanno abbassate ma devono abbassarle ulteriormente e lo devono fare prima del primo di novembre. E quindi la situazione adesso anche al cimitero, se avete notato, okay, sta rientrando, credo nel giro di una decina di giorni tutti i cimiteri saranno a posto, anche perché gli ho detto che 10 giorni ripassiamo nuovamente a rompere le scatole. Non voglio fare rompere scatole, ma questo purtroppo dobbiamo fare. Per quanto riguarda il personale, purtroppo Pierluigi siamo preoccupati, no? del poco personale che abbiamo in cantiere,
ma questo sta avvenendo con i vigili, questo ce l'abbiamo nel 2000, adesso non voglio darvi dei numeri, vi do dei numeri che più o meno sono quelli, unità più, unità meno. Nel 2007 avevamo 124 dipendenti, oggi ne abbiamo 94, okay? Quindi 30 persone meno. 30 persone meno non mi lasciano dormire tranquillo, perché vengono a mancare i vigili, e ve ne siete accorti tutti, insomma, ne abbiamo presi 3 adesso con l'ultimo bando, ma 2 se ne vanno via e una è andata in pensione, e quindi siamo, ma vanno via non perché non si trovano bene a Borgomanero, perché vanno, uno diventa comandante in un altro comune, l'altro, e quindi capite che anche dirgli sempre no e farli lavorare malvolentieri a me spiace, no? Però siamo da capo un'altra volta, quindi adesso faremo un altro bando per cercare di recuperare, ma abbiamo bisogno, perché la nostra città dovrebbe avere 25 vigili in organico e sono una decina. Capite che la situazione è devastante, non riusciamo a fare il turno la domenica, cioè non va bene così. E lo stesso il cantiere, ma il cantiere perché? Perché il cantiere ai tempi, credo che quando tu eri sindaco o chi prima di te, la Piera, non lo so, comunque c'erano 32-35 persone in cantiere, oggi sono rimaste 7 persone. Quando nevica, per forza vedete il sindaco con la pala, tra un po' anche gli assessori e anche le donne, perché avanti sto passo ragazzi non so più cosa fare, eh. Allora, con i voucher non viene nessuno. Il reddito di cittadinanza ci ha asfaltati, perché io ho provato a far venire qualcuno, ma non vengono. Ti guardano, come dire, ma sei fuori, né? Io prendo dei soldi e cosa vengo a fare? Io vado a casa del mio brodo. Quindi diventa veramente difficile, difficile, ma difficile trovare personale, difficile anche pagarlo con i voucher. Non so, è una situazione veramente imbarazzante. Però questo del cantiere è una grande preoccupazione, no? Perché comunque una città come Borgomanero, avere un cantiere che comunque ti interviene anche su cose più o meno gravi, nell'immediato è una bella cosa, insomma. Questo è. Grazie.
Grazie signor sindaco. Prego, consigliere. Grazie signor, grazie. Avendo terminato tutti i punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta alle ore 20:51. Ricordo gli ultimi 3 appuntamenti che sono fine novembre, dicembre e aprile.
Pare che ci sarà anche il piano regolatore.
E dal 15 ottobre sarà